fosse per lei, lo farebbe un accordo con Bersani, sì o no? No.
Io con gli assassini personalmente non faccio nessun tipo d'accordo, perché riconsidero praticamente gli autori della strage che in Campania sta avvenendo in questi ultimi anni.
Sì, sì.
Chi ne parla è uno che si è beccato l'infoma di non Hodgkin grazie allo sversamento dei rifiuti tossici, e quindi praticamente sono leggermente incazzato di quello che è stato fatto in questi ultimi anni.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili!
Abbiamo tutto per noi, la festa è questa qua.
Non ricordo un'affermazione del genere per cui chi arriva terzo fa il governo lui fin dai tempi di Craxi. Non me la ricordavo più. Cerchiamo di rispettare quel che hanno detto gli elettori. No, dico,
quindi,
cosa
insomma,
votiamo a fare?
È irricevibile questa prova, è irricevibile.
E noi decidiamo che gioco giochiamo, rabbia, violenza.
Può prendere in mano un governo del paese, e quindi se è azzoppata la sua democrazia interna, mi azzoppa la democrazia del paese. Non puoi andare incappucciato a governare, eh? Attenzione, puoi andare incappucciato se fai la manifestazione. Noi abbiamo portato il 40% di donne in Parlamento. Ci sono new entry enormi, un Parlamento fresco, più giovane, con un sacco di donne.
Questo è quello che ha fatto anche Grillo, adesso, ovviamente.
Sì, meno, diciamo,
su quello vi batterà sempre, no, forse sulla percentuale delle donne.
Sulla percentuale delle donne battiamo noi. Ecco. E sul numero assoluto di new entry lo battiamo noi, nonostante sia molto.
Sai come lo chiamano nei corridoi della politica, Parenzo? Dead Man Walking. Spiace dirlo, ma la politica è fatta così, come diceva Formica, sangue e merda.
Molto abbacchiato era ieri, molto
sangue e merda, lo chiamano Dead Man Walking. Io dico con grande rispetto, pensa se non lo dicevo con rispetto, però è quello che dice nei corridoi della politica. È inutile che ci sottraiamo a questa cosa. Dead Man Walking.
Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili!
Ma in qualche modo pure ci dobbiamo sfogare.
Ma oggi è la giornata della visita fiscale a Berlusconi. Troppi certificati al processo Ruby, con la Boccassini che diventa un capo azienda. Sai quei capi azienda che mandano
la visita fiscale a casa,
che mandano
certo
la visita fiscale a casa. Ma il
meraviglioso
povero, ma il povero cavaliere era ricoverato all'ospedale San Raffaello, non so dove, in clinica per una uveite. Problemi
per
seri,
una?
No? Si chiama uveite, poi approfondiremo più avanti. Ma
sì,
insomma, dai, ma è un po' accanita questa Boccassini, dai, su.
Ma accanita, io lo immaginavo, diciamo, che stava arrivando il soccorso azzurro a Ghedini e Longo. Sei entrato nel collegio di difesa dopo aver fatto Casaleggio.
Ma no.
Ora sei entrato nel collegio di difesa.
Lascia perdere le questioni giuridiche, i cavilli.
Qual è il problema?
Ma quello è in clinica, ma che ti frega? Tant'è che alla fine gli hanno dato l'impedimento, no?
A parte che io so, ma infatti.
Ma alla fine gli hanno dato l'impedimento, ma allora che mandi la visita fiscale, i certificati?
Sono sempre a favore delle visite fiscali quando il dipendente è a casa. Sempre.
Sentiamo la Boccassini, però la voce della Boccassini è sempre, fa sempre bene sentirlo.
Io chiedo che vengano inviati dei medici all'istituto, all'ospedale San Raffaele, per verificare se effettivamente le condizioni che ci vengono prospettate sin dal 5 marzo siano corrispondenti a un reale impedimento, che lo ripeto, a giudizio di questo pubblico non era, non era, nei confronti dell'imputato.
Poi uno può discutere se questa uveite o questa congiuntivite acuta, forse è meglio chiamarla così, sia una roba per cui interrompere un processo o non poter andare, però in questo caso mi sembra di capire di sì. Ma la Boccassini, tu te immagini quando si riuniscono lì, no, ma che facciamo, questo Berlusconi non vuole venire, non vuole venire, ci mandano i certificati medici di continuo, questo Zangrillo manda continuamente i certificati medici, bisogna andarlo a trovare al San Raffaele assolutamente, mandiamo una visita fiscale. Sempre la Boccassini.
No,
escalation,
scusami,
di certificati. Stai zitto, fammi. Sono in trance.
Non sono un medico, ma è di tutta evidenza che un medico serio tutte queste conseguenze avrebbe dovuto evidenziarle, ovviamente, sin dalla prima volta. Quindi questo passaggio di tre certificazioni, una dopo l'altra, di due giorni diversi, anzi di tre giorni diversi, 5, 6 e 7, mi sembra che sia proprio un'escalation per far sì che oggi l'udienza non venga svolta.
Cioè, praticamente ha detto che i medici di Berlusconi non sono seri. Non sono,
no,
seri, perché gli danno... Sì, ho capito, adesso ma è normale che sono medici di parte, chi devono essere i medici? È medico,
ma,
di Berlusconi,
scusa, no? Non capisco il problema, spesso in questi casi qua... No, ma non ho capito cosa stai contestando.
Vabbè, ma dopo avremo modo di parlarne.
E lui spesso non si è presentato, questo è vero.
800 24 00 24, abbiamo con noi Michele Placido, buonasera.
Meno male.
Sta? Ma questa è una sceneggiatura meravigliosa, quella di Berlusconi, del processo Ruby, certificati medici, Placido, facciamo subito qualcosa.
Non lo so, io poi, sai, ti dico la verità,
sì.
Non seguo, nel senso, nei particolari.
Nei dettagli.
Ma no, ma perché c'è da diventare matti, appunto, e non, per cui il corso della storia ormai che si ripete da secoli, quello poi, insomma, i meccanismi sono quelli, c'è chi corrompe, chi viene corrotto, le cose, se lei prende un giornale di 30 anni fa o di 50 anni fa non cambiano le notizie, sono sempre uguali. Ma comunque, voglio dire, è chiaro che c'è chi ci casca e gli piace giocare con sta roba.
Senta, ma Berlusconi, il fatto che ancora ci sia Berlusconi in politica, che eccetera, è la rovina dell'Italia, secondo lei? È quello che blocca tutta l'Italia? La presenza di un Berlusconi magari che non rinnova la destra, eccetera, eccetera?
Ma non lo so, questo, voglio dire, ripeto, c'è sempre stato. Non è che una volta si diceva di Craxi, l'altra volta prima si diceva dei democristiani che vendevano gli aerei della Lockheed, cioè la corruzione c'è sempre stata, o il corruttore, ripeto, adesso non so in questo caso. Beh, la politica è fatta di questa roba qua, siamo noi che ci caschiamo e ogni volta pensiamo...
Ma lei è rimasto sorpreso così da osservatore esterno, da persona del mondo dello spettacolo, insomma, che conosce un po' la società italiana, dal fatto che ancora Berlusconi riesca a prendere così tanti voti?
Ma noi dobbiamo pure pensare che questo è stato un paese che la democrazia è sempre stata, come dire, non è che siamo il paese della democrazia per eccellenza. Quando parlo di democrazia è tutto tondo, cioè, voglio dire, qui c'è stato il fascismo, no, vabbè, insomma, non è che l'Italia sappiamo quello che è, cioè io non capisco ancora il risultato, che sia al nord che sia al sud, il PDL c'ha una maggioranza, adesso lo dico così, ma mi fa ridere, perché poi appena il PDL prende la maggioranza diciamo sì, ma noi al sud va bene, al sud siamo in Sicilia, siamo in Calabria, siamo in Puglia, adesso mi ricordo bene dove siamo, però nel frattempo noi facciamo la macro regione e ce ne freghiamo di tutti gli altri. Ma e non è un'incongruenza anche questo, che un partito, come dire, dia l'ok alla Lega di fare la macro regione, o in quanto meno da, come dire, da un assenso, e poi abbandoniamo il sud, se lo lasciamo da...
No, ma lei, la cosa che diceva prima sul fascismo, cioè secondo lei Berlusconi è una specie di epigono del fascismo, non ho capito?
Beh, è un fascismo diverso, è chiaro.
Però è più o meno quella roba lì. Più o meno.
Siamo
in continuità,
ma sono gli italiani che sono rincoglioniti, come erano rincoglioniti da Mussolini, adesso sono rincoglioniti da Berlusconi, capito cosa vuol dire?
Cioè, quelli che votano Berlusconi alla fine sono dei poveri coglioni, dice lei.
Ma non capiscono, non intendono, secondo me, non sto dicendo,
non intendono.
Cioè, può succedere di più e di tutto. Cioè
sono meno acculturati, dice lei.
Ma non da noi, o
sì.
non, o da, Cioè, è stato osservato che mentre in Germania, appunto, un povero coglione di onorevole o di chi era lui, adesso mi ricordo, per aver detto non so che cosa,
per una tesi di laurea, sì, eccetera.
Si è dimesso e qui voglio che te posso mandare.
E come in un altro paese.
Ma non riguarda solo Berlusconi, riguarda tutti. Poi.
Sì, ma in un altro paese, secondo lei, Berlusconi sarebbe uno come Berlusconi, che ha tutti quei processi, sarebbe già in galera in un altro paese?
Sicuramente non farebbe più politica su questo adesso.
Quello non c'è dubbio. Quello non c'è dubbio.
Lasciamo che siano i giudici a dire. Sì.
Però viste le cose, in America
sarebbe più politica.
In America sarebbe.
Piace, ma sai, i mascalzoni piacciono agli italiani. Questo lo diceva Flaiano, l'osservatore.
Quello è vero.
Mascalzoni non li vogliamo.
Quello è vero. Quello è vero. Allora, Michele Placido, innanzitutto vogliamo ricordare una cosa. 11 e 12 marzo, Trilussa, lui l'ha paragonato su Rai 1. L'ha paragonata a Grillo addirittura. Che similitudini ci sono tra Trilussa e Grillo?
No. Non lo so, adesso sai, poi molte volte nelle interviste vengono anche equivocate delle cose. Probabilmente
oppure lei dice delle cose così ogni tanto.
No. Sì,
capita pure.
Le scappano, non è, se no farei politico, ho capito.
Scappano pure i politici.
Sono vero, sono voglio dire, ma non faccio il politico, ho capito.
Scappano anche i politici.
Facendo l'attore mi posso permettere pure di dire una stronzata ogni tanto, no?
No, ma guardi che le dicono.
Se facessi il politico sarebbe grave.
Le dicono pure i politici anche parecchie, eh.
No, appunto. No, io ho detto sicuramente che Trilussa era uno che diceva certe verità scomode durante il fascismo, aveva coraggio di dirle in piazza e questo è vero, insomma, in un periodo oscuro, no, della democrazia. Grillo ha capito che dire delle cose scomode alla fine ce n'erano tanti, insomma, di italiani.
Ma lei l'ha votato? Lei l'ha votato, Placido?
No, io non l'ho votato.
Chi ha votato lei?
Purtroppo io sono un tradizionale, ma l'ho detto ieri, per esempio, ho detto un'altra di quelle cose mie belle, però sincere. Io ho detto che la colpa è un po' di tutti, o di più e che meno.
Ma chi ha votato lei?
Anche io ho sbagliato nel piccolo, è chiaro che io non sono stato in politica, per cui
perché ha sbagliato?
Un errore nel privato è un piccolo errore, chi sta in politica è sempre un grosso errore, per cui i miei figli, che sicuramente hanno votato Grillo, hanno detto papà basta, non ce l'ha più consigli, non so come dirti.
Ma perché? Che lei che cosa ha votato, si può dire? Sì?
Sì, io voto sempre tipo centrosinistra, non so come dire,
PPD.
Ho votato diretta alla regione, per dire, ho votato il Monti e PD al Senato.
PD
centrosinistra, via.
Ha vinto solo con Zingaretti, su. Polemiche su questa vignetta presentata ieri da Vauro a servizio pubblico. Secondo me non c'è alcun limite per la satira, nessun limite, per cui le polemiche su Vauro semplicemente perché ha parlato del suicidio del dirigente, del capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, secondo me sono ridicole. Comunque sentiamola.
Ora purtroppo succedono anche dei drammi in questo paese, no? Sì. Il dramma, come tu sai, è sempre molto legato alla farsa. Dirigente del Monte dei Paschi si suicida lasciando un biglietto con su scritto "ho fatto una cavolata" e Bersani non ha ancora nemmeno scritto il biglietto.
Ma qual è il problema? Molti hanno parlato di cinismo, non bisogna speculare sui morti. Qual è il problema? Spiegami.
Il problema è che c'è un cadavere caldo ed è una vignetta di cattivo gusto.
Ma si fanno, ma le vignette, quelli che fanno le vignette, ma quando lo fanno? 10 giorni dopo? È evidente che lo fanno pure con i cadaveri caldi, no?
Ma cattivo gusto, la
battuta. Ma non c'è cattivo, ma è normale, ma lascia perdere.
Ma leggila, leggi a Placido, che è una persona.
Placido, secondo. Scusi, Placido, secondo lei.
La vignetta, Placido,
ma l'abbiamo, è quella che ha raccontato Vauro la vignetta. Che devo leggere? La vignetta è la stessa che ha raccontato.
Ripetigliela, perché Placido è una persona sensibile, ripetigliela.
Vabbè, Placido, secondo lei è di cattivo gusto?
Ma certo che non è facile. Noi siamo persone che in qualche modo dobbiamo stare dall'altra parte, cioè nel senso al di sopra delle parti, no, dall'altra parte. Se si può attaccare in questo momento o si può far riflettere come i politici siano in qualche modo insensibili a quello che accade nel nostro paese. Chi fa satira dice le cose. Può, non dico, insomma, una cosa grave
fa capire com'è più grave però la situazione, perché è tutto là, no? Com'è più grave la situazione politica.
Ma sì, ma voglio dire, il problema
Bersani,
è...
Bersani a sua volta, cavolate, ecco, ma insomma ci può stare in qualche modo.
Ma sì, ma qual è? Ma non è che, non è, ha detto tra l'altro, ha introdotto la cosa dicendo cioè, sono successi dei drammi e ha fatto ironia su un morto, ma la satira, ma per forza deve fare questo, altrimenti che satira è? C'è la satira quella feroce, ma al male, facevano di peggio al male.
No, non ho mai capito, sto dicendo più o meno quello che
no,
stai
ma infatti,
dicendo tu.
Immagino.
È chiaro che usa un, come dire, un qualcosa, anche un fatto drammatico per capire che è ancora più drammatico.
Che Bersani non si è dimesso, questo voleva dire. Bersani ancora non è arrivato a pensare al suicidio.
Esatto, cioè voglio dire, ma è chiaro che mi interessa dicendo il dramma del giorno, la situazione, certo. Il rispetto anzi per quello che...
Ho capito, ma non è che vuole che Bersani...
cose nostre che sono ancora più drammatiche.
Scusi un attimo, tra l'altro è morto il primo regista della Piovra, il regista della prima Piovra, certo. Che fu interpretata da... da Michele Placido. Allora, lei ha detto col commissario Cattaneo, lei ha detto che la Piovra la rifarebbe. Ecco, ma per esempio non sarebbe perfetta la sceneggiatura del processo di Palermo adesso, della trattativa Stato mafia, per esempio Ingroia, no? Che è disoccupato adesso, non si sa se torna in Guatemala, non si sa se continua a fare politica, lo prenderebbe come sceneggiatore Placido? Dai, è straordinario.
Che lì stiamo parlando di stragi, lì ci sono stati veramente tanti morti.
Ma lo prenderebbe come sceneggiatore o no?
Beh, in Gloria potrebbe essere una miniera da scavare, sì, perché no? Perché no?
Gli faccia un'offerta, perché adesso non sa che fare. È preso tra ritorno alla politica e ritorno...
Lo prendiamo come sceneggiatore?
Sceneggiatore alla nuova Piovra sulla trattativa Stato-mafia. Perfetto, no?
Sì, è proprio la persona giusta.
Le ho dato un'idea.
Mi hai dato un'idea, può darsi pure che si verifichi.
Perché non lo... appunto, lo chiami nei prossimi giorni.
Il problema, vedi, a proposito...
Guardi che gli sceneggiatori, come lei sa, guadagnano un sacco di soldi. Lei fa anche il produttore, lo sa. Quando azzeccano una cosa, guadagna.
In questo momento in Italia, per carità, il cinema sta proprio sotto terra.
Però quando uno azzecca un prodotto, si guadagna. Scusi un attimo, ma a lei ha ancora l'idea di fare una roba su Dell'Utri?
Ma noi stiamo facendo qualcosa, stiamo tentando di mettere su, non contro Dell'Utri.
No, su Dell'Utri, ho detto, su.
Un certo sistema che c'è stato per un certo periodo, ma quello che, insomma, dietro le stragi mafiose, cosa c'è? C'è solo la mafia o c'è stata anche la politica?
Sì, certo.
Quello da capire.
Stiamo lavorando,
speriamo che ce lo facciano fare questo film, basta.
Ma Dell'Utri, guardi che non è contrario, mi ha detto, io una volta gliel'ho chiesto, mi ha detto che non è contrarissimo, lo consulti anche lui. Guardi che anche lui può essere una miniera lì,
No,
ma guardi, non sto scherzando, sto dicendo sul serio. Io l'ho chiesto, tra l'altro viene spesso ospite qui Dell'Utri. Io ho detto, guardi che Placido vuole fare una sceneggiatura su di lei, cioè come soggetto. E lui ha detto, magari mi chiamasse, io faccio pure...
Che lui c'entra in qualche modo, ma c'entra nel senso, entrerebbe nella storia. Ma
guardi che farebbe anche l'attore, farebbe anche l'attore, mi ha detto.
Bellissimo. Ma guarda, se uno dovesse cominciare a scrivere un film su quella roba là, bisognerebbe partire dal veto che ha posto Napolitano. Cioè sono fatti importanti, attenzione, ma dietro, ripeto, ci sono...
Ma lei ce l'ha col presidente?
E quando ci sono decine di morti innocenti, esiste nessuno dovrebbe fermare la ricerca della verità.
Ma lei ce l'ha a morte col presidente per questo?
No,
no, a morte, però ce l'ha. Però ce l'ha,
no,
un po'.
Beh, ma lì c'è un problema che si difende il segreto di Stato. Io non sono contrario, io sono uno che arriva ai segreti di Stato perché se avessi avuto un parente, una persona cara morta in un attentato, fatto così, per colpire il governo si colpiscono gli innocenti.
Sì.
Ma certo, farei pure quello, voglio dire.
Senta, ma Berlusconi secondo lei è stato colluso con la mafia?
Chi l'ha detto?
No, è una domanda, secondo me.
Ah, una domanda, scusa, no, pensavo... Ma prove certe non ce ne sono, insomma, bisognerebbe capire, domanda in Groia.
Senta, invece, a proposito di Vaticano, poi concludiamo, abbiamo 30 secondi, ma un film sulla Orlandi, una sceneggiatura, un qualcosa sulla Orlandi, sulla vicenda del rapimento, sulla pedofilia, lo farebbe? Oppure anche là ci sarebbero problemi in Italia a farlo?
Ancora di più, figlio mio.
Ancora di più?
Beh, per forza, il Vaticano è ancora più intoccabile che Napolitano.
Ma ci ha provato lei?
Nel senso, ma ci sono delle cose, ma non Napolitano la persona, l'istituzione,
sì,
no?
Sì, sì,
non
sì.
Si può dire niente. Cioè noi qui in Italia, cioè una sensu- io non so come lei fa parlare così bomba che coinvolge quello, coinvolge
sono al limite pure io, guardi, sono al limite pure io. Grazie, la devo salutare che c'è la pubblicità. Un abbraccio, a presto.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio è. Pure lo spray a di zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me.
Sono morti, non bisogna neanche parlarne, è vilipendio a cadavere.
Voglio tornare sulla vignetta di Vauro di ieri sera a Servizio Pubblico, perché davvero non riesco a capire il senso delle polemiche. C'è un morto, una persona che si è suicidata, non c'è dubbio, ecco. Ma non c'entra nulla. Anche sui cadaveri si fanno le vignette, le ironie si fanno anche sui cadaveri.
Sì, ma non fa ridere, questo è il problema.
Ma a me non fa ridere te, ma che vuol dire? Non fa ridere te?
Non fa ridere, mi pare di cattivo gusto, e non fa ridere in più. Perché
ma perché sei diventato così fighetto, così perbenista, così...
No, ma tutt'altro, io figurati, anche le
ma
vignette
se la
quando
satira...
Mauro faceva...
Appunto, Mauro faceva le vignette sulle stragi Mauro... degli israeliani, su qualsiasi
appunto,
cosa.
Appunto, io figuriamoci, non ho mai censurato nessuno, neanche quelle vignette che non mi piacevano e potevo esprimere, posso dire che non
ma
mi
certo,
piacevano, no?
Certo, è normale, sì.
Allora, però in questo caso dico non solo che non mi piace, ma che non mi fa ridere. Poi dopo sull'opportunità, ma chi se ne frega, non siamo mica noi a censurare.
No, perché molti hanno detto scandalo, una vergogna. Sentiamo intanto.
Oh, ora purtroppo succedono anche dei drammi in questo paese, no? Sì. Il dramma, come tu sai, è sempre molto legato alla farsa. Dirigente del Monte dei Paschi si suicida lasciando un biglietto con su scritto "ho fatto una cavolata". E Bersani non ha ancora nemmeno scritto il biglietto.
Alla cucina, dal giardino alla cantina, l'ho inseguita, ti ho inseguita, ora sei qui fra le mie dita.
Titoli del TG3, titoli!
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Martedì 12 marzo inizierà il conclave per l'elezione del nuovo Papa. Al mattino la messa in San Pietro, nel pomeriggio l'ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina. Napolitano, l'Italia si dia un governo presto, la crisi non aspetta, serve un clima disteso, intanto Fitch abbassa il rating dell'Italia. Processo Ruby, Berlusconi in ospedale per un disturbo alla vista, accolto il legittimo impedimento, udienza rinviata, ma il PM Boccassini chiede la visita fiscale. Tre accuse smentite, il dossier sul presunto resort in Costa Rica dell'autista di Grillo, il PD chiede chiarezza, il leader 5 Stelle è un caso che non esiste. La presunta compravendita di senatori, sentito come testimone l'ex premier Romano Prodi, PM di Napoli, verso il giudizio immediato per Berlusconi. Giornata internazionale della donna, la situazione femminile tra lavoro e disoccupazione, la piaga del femminicidio, il Quirinale con le donne contro la violenza. Oltre 55 leader mondiali in fila per Hugo Chavez ai funerali nell'Accademia Militare di Caracas. Gli hanno reso omaggio già 2 milioni di persone. Sarà imbalsamato come Lenin, Mao e Ho Chi Minh.
Zanzara! C'è una zanzara qui. A proposito di leader democratici, secondo una parte minoritaria della sinistra italiana sarà imbalsamato. E avete sentito quale esempio, no? Lenin, Ho Chi Minh, Mao. Questi gli esempi, no? Voi,
che meraviglia!
Voi
che meraviglia.
Della sinistra italiana che esaltate, non solo della sinistra italiana che esaltate il modello Chavez, come faceva qualche giorno fa qui alla Zanzara un senatore del Movimento 5 Stelle, il mitico, mitologico Bartolomeo Pepe. Sentiamo. Per lei Chavez è un po' un modello?
Sì, allora, mo le spiego. Abbiamo studiato un attimino il modello venezuelano e in parte ci somiglia per la democrazia partecipata, perché hanno frecce cosucce che hanno fatto...
Oh, questo è interessante.
Peggio mi sento.
Hanno fatto il referendum propositivo.
Sì.
E hanno fatto anche il referendum abrogativo. Che
sì. Qualcuno... Poi? Pepe è lo stesso che voleva regalare, anzi dice di aver regalato il caciocavallo podolico. Il caciocavallo podolico a Chavez, al povero Chavez. E forse abbiamo scoperto il motivo della vera morte. Il vero motivo della morte di Chavez. Cioè gli hanno inoculato non il siero, no, non è stato assassinato dalla CIA, come dicono alcuni complottisti anche qui, ma forse il caciocavallo podolico del dottor Pepe.
Ora
A proposito di 5 Stelle, è passata una settimana, due settimane dall'elezione, vogliamo fare una carrellata di follie? Per esempio,
vedo
come
che tu non vuoi occuparti dell'inchiesta dell'Espresso.
No, non mi interessa adesso capire se queste società sono state fondate, create quando Panama era nella blacklist oppure no. Come
beh,
dice Grillo,
perché sulla casa
non me ne frega nulla.
Capisco che
ma non mi interessa,
radio,
non è perché
a radio Cataleggio, a radio Cataleggio.
Ma non hai, ma non si può dire nulla in questo momento.
Abbiamo ancora dedicato puntate su puntate alla cosiddetta casa di Monte Carlo. Siccome la vicenda è pressoché simile per
sì,
ora,
sì,
no?
Sì, tu hai già certezze. Invece voglio sentire le follie dei 5 Stelle.
No, non c'è nessun reato nella casa. No, no, preciso.
Senti, amico mio, mi fai sentire una cosa, mi fai condurre la trasmissione
non
invece
c'è nessun reato.
Mi fai condurre la trasmissione invece di dire puttanate su cose che non sai, che non puoi sapere, che non posso sapere né io né te, hai capito?
No, quello che abbiamo
e letto, allora non dire puttanate,
momento.
Fammi
come
sentire
sulla casa di Monte Carlo, uguale
va bene, come
non
la casa di Monte
reati.
Carlo, bravo, hai detto
non
la tua stronzata, hai detto la tua stronzata, hai detto la tua stronzata della serata, avanti.
Non ci sono reati,
hai detto
caso,
la tua stronzata della serata, hai detto
le
la tua
storie sono simili,
va bene, mi fai condurre la trasmissione?
Prego,
ecco, grazie. La coppetta anti della Daga, le follie dei 5 Stelle.
Più in là abbiamo messo su una pianta di limoni, con tre di quei frutti ci possiamo fare un detersivo per i piatti e per la lavastoviglie che non inquina. Faccio vedere un altro aggeggino, che è questo qui, questa si chiama Mooncup, è la coppetta della luna e aiuta le donne a raggiungere l'obiettivo dei rifiuti zero. Queste piccole cosine per dire che il cambio del proprio stile di vita.
I microchip sotto la pelle.
Non so se lo sapete, ma in America hanno già iniziato a mettere i microchip all'interno del corpo umano per registrare, per mettere i soldi, e quindi è un controllo di tutta la popolazione. Quelle persone che se lo fanno iniettare non sanno a cosa vanno incontro.
E ovviamente il mitico Airola, il senatore Airola qui alla Zanzara, col disinfettante al Senato, il disinfettante per le mani.
Ma guardi, non spero di non provarlo mai, ecco, magari ce l'avrò di fronte. Ah no, perché lui è alla Camera, Gasparri, non è al Senato. Ah, è al Senato, oh mamma mia.
Cioè, le dovrà anche dare la mano, qualche volta, o
sì.
No?
Farò quel gesto, sa, finto, no? Che uno allunga la mano e poi la toglie di colpo. Le cose... Ma no, ci sono quei comodissimi boccettini di disinfettante, poi gel disinfettante portatile.
E siamo qui 800 24 00 24. Luigi, provincia di Monza. Buonasera, provincia di Monza. Cancelliamola,
sì,
cancelliamola subito la provincia di Monza. Abbattere, chiudere la Cler, chiudere
sì,
tutte le province. L'hanno fatta di recente. Chiudiamola, cancelliamola la provincia
sì,
di Monza.
Ma chiudiamo proprio tutta l'Italia e facciamo prima.
Ma che c'entra la provincia di Monza? Chiudere, chiudere tutte le province,
sì,
cancellarle con un tratto di penna, zac.
Io cancellerei tutta l'Italia. Comunque,
ma che
vabbè,
c'entra,
io,
cancellerebbe
io avevo...
l'Italia? Lei
no,
è, il solito,
vabbè, no, ma...
è il solito nordista, leghista, no, di quelli che dicono che bisogna cancellare l'Italia tranne il nord. Su, avanti.
No, no, io pure il nord. Comunque, no, avevo chiamato
dove va,
ieri
dove va,
solo...
che fa? Sprofonda pure lei, che fa?
Avevo chiamato ieri, solo che Bocca di Rosa poi mi ha tolto la parola.
Beh, Bocca di Rosa.
Mi ricorda, no? Bocca di Rosa.
Sì, certo. Allora, che vuole però lei? Lei non è Bocca di Rosa, Luigi?
No, no, io volevo dire, ma se la Boccassini volesse fare centro,
sì,
invece di stressare la vita Berlusconi
sì,
per protagonismo,
sì,
io direi, ma perché non si vede un bel servizio di Striscia la Notizia, le Iene, quando fanno vedere le persone che invece di andare a lavorare timbrano e se ne vanno a fare la spesa? Ma perché non si accanisce contro quelle persone invece di accanirsi contro... Vabbè,
non ho capito,
comunque,
perché dovrebbe accanirsi contro questi che vanno...
Ma sì, perché io queste persone le prenderei e le manderei a costruire le metropolitane.
Ma chi prenderebbe e manderebbe a costruire le metropolitane?
Le persone, i dipendenti pubblici che timbrano e se ne vanno a fare la spesa, li vedo ogni tanto i servizi...
Vabbè, ma quella si occupa di altri reati, però non si occupa di
sì,
reati
vabbè,
della pubblica amministrazione.
Secondo me sono reati ben più gravi questi, perché pigliano per il culo tutti noi.
Guardi, oggi sulla questione della visita fiscale che vuole a Boccassini, vorrebbe fare a Berlusconi, ci sono cose più intelligenti da dire che non questa stronzata, si occupasse di quelli che non vanno a lavorare, Luigi?
Ma secondo me sì, perché vabbè, comunque
vabbè, poi...
vabbè, comunque poi un'altra cosa volevo dire, lei ci prende in giro perché dice di aver votato 5 Stelle.
Sì.
Perché poi alla fine 5 Stelle hanno visto tutti in questi periodi.
Vabbè, allora?
Secondo me lei è una di quelle persone che ha la vergogna di dire che ha votato Berlusconi.
Chi? Io l'ho detto un sacco di volte. Guardi, non mi vergogno per niente.
Ma lei che vuole sapere?
Io ho detto quello che ho votato. E sono uno dei pochi che lo dice apertamente. Per cui di che parliamo?
Però secondo me lei dice che ha votato 5 Stelle, però poi sotto sotto ha votato Berlusconi.
Vabbè, quello lo pensa lei. Cosa vuole che facesse? Le foto? Non si possono fare le foto. Cosa vuole che faccia?
Però voglio dire è che la gente crede ancora di più a Berlusconi che a tutti gli altri pagliacci.
Ma non è vero, siccome
tutti gli altri sono pagliacci.
Ma ha preso il 21% migliore... Berlusconi, il 21%, il 21%,
appunto,
il partito di Berlusconi,
votato,
di quelli che hanno votato.
Sì, però i sondaggi lo davano tutti per sconfitto.
Vabbè, Luigi, grazie. Pio, provincia di Varese, Pio.
Di Varese, ma di Cerni.
Di Terni, Pio
Cerni. Cerni, provincia di Chieti.
Provincia di Chieti, benissimo. Di Chieti, hanno scritto Varese, infatti mi
sembra. Per caso, sì, no, per caso vivo a Varese, ma il mio cuore è sempre di là.
E vabbè, ma chi se ne frega?
No, a me me frega.
A lei sì, a me no, però.
Perfetto, niente, io posso?
Certo che può.
Certo, posso, no, perché prima ho sentito l'intervento del signor Placido.
Sì.
Questo che c'è lì intelligenti perché votano a Grillo e ha detto che chi vota al centro-destra è non so un coglione.
Sì, più o meno.
Io gli vorrei solo dire
sì.
Che io i microchip
sì.
che quelli vogliono mettere sotto la pelle, io glielo metterei alle palle a lui così da poterlo individuare dove si trova e lo vorrei incrociare qualche volta. Gli darei un calcio ai coglioni da renderlo sterile.
Eccolo
qua. Perché c'entra il microchip, però scusi.
No, c'entra. Perché i suoi figli hanno votato Grillo, perché lui ha i figli intelligenti, no? Chi è di sinistra vota Grillo o vota il PD, gli altri sono tutti dei coglioni.
Più o meno ha detto
io,
questo.
Sì. Ecco, io gli vorrei ricordare al signor Placido invece.
Sì, prego.
Che lui, perché ha detto che non ci sono le prove che il Berlusca sia ex o mafioso o non so come l'ha chiamato.
No, non ha detto questo.
Però, non ci sono le prove, però insomma qualcosa c'è.
Ma non ha detto questo.
Non l'ha detto.
C'è pure Parenzo.
Le palle non le ha proprio, quindi il calcio non glielo do nemmeno.
Dice che non hai le palle, Davide.
Sì, questo proprio.
Sì, poveretto, ho sentito.
Io vorrei solo dire una cosa.
Perché è venerdì.
Bene lunedì, sabato, tutti i giorni della settimana.
Un attimo solo, abbiamo la borsa. Resti lì, Pio, dalla provincia di Varese, non so da dove, ma importa poco. E adesso vi presento il numero uno, il nuovo protagonista di tutti i talk show. Vedrete che farà il giro. È un muratore, no? Giuseppe, si chiama come me. Che ieri a un certo punto, sai, sul palco di servizio pubblico, no? In una posizione lì in alto, non troppo vicino ai politici, a mo' di accusatore, a mo' di Savonarola, no? Nella grande sceneggiatura di Santoro, no? L'arpa. Questo signore a un certo punto rappresentava, come dire, l'elettore grillino incazzato con l'universo mondo. Se la prende con Rosy Bindi. La Bindi poi ha reagito di par suo, perché non è che se le fa, non è che se le fa cantare la Bindi, contrattacca. Però sentite il muratore.
Io, signora Bindi, stiamo. Sì, adesso fa la seria. L'ho vista durante la trasmissione che fa il sorrisino. Basta con la vecchia politica, andatevene a casa. Vogliamo i giovani, andatevene a casa. Basta. Lei è 20 anni, 25 anni che c'ha la poltrona attaccata al deretano. 25 anni.
È 25 anni che c'ha la poltrona attaccata al deretano. Farà il giro questo signore, farà il giro.
Lei è uno dei soliti grandi talenti scovati dal grande Santoro, eh?
Vabbè, tu non c'entra niente, ma devi fare la solita slinguatina a Santoro.
No, ma è uno dei soliti grandi accusatori, ci sono sempre lì su quello è una piccionaia, non è un palco, quello è una piccionaia come c'è a teatro, no? Dove si lancia monetine, dove si urla, giustamente, contro il politico sotto.
Senti, Vauro, il quale è...
Oddio, no.
Ha fatto partire... No, non parlo della vignetta. Poco prima delle vignette, a un certo punto se ne esce contro Grillo. Sai che aveva detto Grillo incappucciato, io non mi fido dei leader incappucciati,
certo.
Eccetera eccetera. Senti cosa dice.
Durerò fino al punto che non andrò di fronte ai cancelli
piuttosto
della villa di nessun milionario a questuare niente
piuttosto di cambiare idea
piuttosto di non cambiare
la
idea,
piuttosto di cambiarla non la cambia.
Ah, non ti devono tagliare.
No. Ah no,
ah, ah, piuttosto,
quello era piuttosto che votare Grillo. Se io mi faccio tagliare le palle, che tanto a quest'età non mi serve la voce.
Piuttosto che votare Grillo, mi faccio tagliare le palle perché non mi servono. Adesso non è che Grillo, cioè non è che Vauro abbia 75 anni, a parte che servono pure a 75 anni le palle. Ma so, Vauro ha 52, 53, 55, forse 60. Ma servono, Vauro, servono. Se uno ha l'alternativa, votare Grillo o tagliarsi le palle, ma votare Grillo tutta la vita, no? A proposito della vicenda di Berlusconi, senti, gli attacchi sempre più violenti di certa magistratura politicizzata stanno debilitando anche fisicamente il presidente Berlusconi.
Cicchitto, Verdini, chi
no,
l'ha detto?
No, Alessandra Mussolini e Deborah Bergamini, due deputate del PDL, cioè dicono in sostanza che i malesseri fisici di Berlusconi
sono derivano dal accanimento giudiziario.
Esatto. E uno si chiede perché l'UDC è ridotto ai minimi termini. Perché l'UDC è ridotto ai minimi termini?
Ma io non è che me lo chieda ogni giorno.
No, ma se no è vero, però cioè, senti chi è.
Non è una domanda.
Cerca di riconoscere questa voce. Cerca di riconoscere questa voce, no? Cerca di riconoscere. Perché continua a parlare a nome dell'UDC, poi uno dice è ridotto all'1,8%, 1,7%. Uno si fa delle domande, ma come mai?
Quando non si sa dove andare, il massimo della velocità è star ferme.
L'hai riconosciuto?
È Cesa.
No, no, facciamolo risentire, perché la massima è mitica,
Quando non si sa dove andare, il massimo della velocità è star ferme.
L'hai riconosciuto?
No, Buttiglione non può essere.
Ma no, dai, forza, ancora.
Casini,
ragazzi,
neanche.
È di una facilità pazzesca, senti bene.
Quando non si sa dove andare, il massimo della velocità è star ferme.
Quando non si sa dove andare, il massimo della velocità.
Ma è De Mita.
È De Mita, no. Certo.
Mamma mia, la classica massima De Mitiana, no.
Aspetta.
De Mita.
Pronto?
Beh, geniale comunque. Squilla estero qui. Sarà il resort di Grillo. Che non è un resort, poi
è un progetto, non è un resort,
è un progetto appunto, sì, mai nato.
E poi pare che l'autista, il tuttofare, fosse residente in Costa Rica,
eh? benissimo.
No, ma per dire, cioè, non è che...
No, a me fa piacere,
ma io non sto difendendo nessuno, è una vicenda complicata, complessa. Certo, se Grillo avesse fatto delle società in un posto, come dire, che dal punto di vista fiscale è oscuro, certamente ci sarebbe da discutere, non c'è dubbio.
No, di interessante c'è solo una cosa: il fatto che, come per la casa di Monte Carlo,
aspetta, lascia
i cognati.
Dove vai? Vado a prendere la Pravda, c'è in omaggio il telefilm.
I cognati vengono utilizzati al posto della.
Vengono usati in campagne di stampa più che legittime. Come
beh, avevamo Pio, avevamo Pio dalla provincia di Varese. Allora, Pio.
Pronto? Ma come Pio? Sì, Pio.
E allora, Pio, finisca su Placido.
Sì, finisco, no, finisco. Perché io lo definirei un comunistello arricchito, perché vorrei ricordare che il signor Placido in questi anni, in questi 20 anni di col Berlusca, ha spesso e volentieri lavorato col Berlusca, quindi
che
ha
noia.
Preso soldi dal Berlusca.
Ma
e se quei
noia.
Soldi erano macchiati di mafiosità, voglio dire, lui li ha riciclati, quindi
che
facesse
noia.
Un esame di coscienza il signor Placido, e la smettessero di fare i super intelligenti questi comunistelli arricchiti, comunistelli sono.
Vabbè, penso grazie.
Ok, grazie a voi.
Edmondo da Napoli, buonasera Edmondo.
Sì, pronto.
Vada, dica.
Niente.
Ma come niente? Mi fa impazzire questa cosa, niente, come niente? Vada.
No, basta. Sono ancora al lavoro, mi avete lasciato attaccata alla...
Che sta facendo? Ascolta la radio mentre è al lavoro?
Sì, però stavo chiudendo perché oggi è venerdì,
che
dovevamo anche andare via.
Che
sono
fa,
ricercatore al Istituto Italiano di Tecnologia.
Sì, vada pure, Edmondo.
Niente, cioè, oggi stamattina sentivo il tuo collega Paolo Milan.
Alessandro, veramente, no Paolo.
Alessandro Milan.
Milan, che... ha sbagliato tutto, il nome e il cognome. Vabbè, ma lasciamo perdere, è uguale.
Che attaccava la Libia del Turco.
Livia Turco, sì, no? Del Turco. Ma lei è un disastro, Edmondo. Cioè, il nome del conduttore, Livia del Turco, e che? Cioè...
Sì, la Livia Turco che in pratica
Vabbè, diciamo, doveva essere riassunta dal partito, però adesso mi fa cascare le braccia, lei doveva essere riassunta dal partito e invece si è rimessa in aspettativa. Allora, cioè, polemica chiusa. Dunque?
Sì, la polemica, cioè, è che
ne ha riassunti altri 9 in realtà, il Partito Democratico, per accordi presi precedentemente. Comunque.
Vabbè, sì,
allora?
Però diciamo si perde un attimino il contatto con la realtà. La realtà è che noi un governo ancora non ce l'abbiamo.
E che c'entra questo che il governo non ce l'abbiamo, scusi, con la Turco?
No, che si sposta l'attenzione verso problematiche che...
Ma chi la sposta l'attenzione? Chi la sposta?
Tutti i media.
Ma quando mai? Ma chi l'ha detto? Adesso perché uno per 10 minuti si occupa della questione della Turco sposta l'attenzione?
Perché adesso iniziamo a smuovere la macchina del fango anche nei...
Ma quale macchina del fango?
Eh sì, è certo.
Ah, lei dice per la cosa dell'Espresso. Ma è normale, l'Espresso Repubblica, già da quando più o meno ha visto il pericolo Grillo per il Partito Democratico, c'è stata un'attenzione maggiore verso le cose di Grillo. Su questo non c'è dubbio. Cioè, per una politica ben precisa.
Ho capito, ma
io non mi stupisco. I mezzi di informazione, quando hanno, come dire, quando i gruppi editoriali sono anche... muovono le loro pedine politiche, è chiaro che si interessano di Grillo. Perché? Perché smerdare Grillo significa che quegli elettori di Grillo, se Grillo viene sputtanato, possono tornare al Partito Democratico. Ma lei di cosa si stupisce? La cosa da vedere è se quelle cose scritte sono vere o no, punto.
Beh, certo, è l'unica cosa da vedere.
Ma il resto però dobbiamo anche intenderci. Perché c'è questa concentrazione su Grillo? Perché evidentemente sputtanare Grillo significa riportare quei voti, forse riportare quei voti verso il Partito Democratico. Siamo sinceri in questa cosa qua, no? Non prendiamoci per il culo.
Tra X tempo in cui arriveremo di nuovo alle urne, cioè come ci arriviamo? Ci arriveremo.
Vabbè, mondo. Grazie. Dario da Roma.
Buonasera, Cruciani. Le volevo dire che ieri, insomma, durante l'intervento del sindaco De Luca, lui sosteneva che Casaleggio fosse molto simile a un cane da sfilata e lei, scherzando, le ricordava che forse assomigliasse a un serial killer. Allora io le volevo dare questa segnalazione,
sì,
che c'è una somiglianza incredibile di Casaleggio con uno dei più noti serial killer americani, che si chiama Alcala. Sono sicuro che se lei guarda la foto si fa una risata. Le volevo dare
addirittura.
Ma sono due sosia, sono identici.
Cioè, come si chiama questo serial killer?
Alcala. Sì, ha ucciso una miriade di persone, un serial killer famosissimo.
Sì.
E sono due sosia, sia per i capelli da cane da sfilata che, insomma, proprio...
Vabbè, abbiamo trovato Alcala, come si chiama?
Alcala, A-L-C-A-L-A.
Alcala, serial killer americano uguale a Casaleggio. Grazie. Pochi minuti per fare il punto con Alberto Zangrillo, medico personale di Berlusconi, sulla situazione del primo paziente d'Italia, chiamiamolo così. Io scherzo un po', Zangrillo, in realtà non c'è niente da scherzare. Buonasera. Buonasera.
Buonasera.
Senta, allora, innanzitutto spieghiamo questa cosa. Lei ha detto dalle ultime cose che stanotte Berlusconi la passerà in ospedale e domani si vedrà. Che cosa significa questa cosa? Si può dire che resterà qualche giorno in ospedale?
No, è prematuro dirlo, perché adesso deve iscriversi il professor Bandello, che è l'ostalmologo, che è il primario di oculistica dell'ospedale San Raffaele, che ce l'ha in cura.
Sì.
E quindi nel giro di poco riusciremo a capire.
Senta, ma qualcuno dice che tutto è nato da...
Ma sta bene, però, sì, parla, tranquillo.
Riesce a parlare, sì.
Sì, 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 a posto.
Sei lucidissimo.
Sì, sì, penso sì, lucido, di sì, lucido. Scusa, Grillo, ma qualcuno dice che questo problema agli occhi, di cui lei ci parlò già tempo fa, e anche l'ultima volta che siamo stati insieme, nasce dal fatto che un elettore, un cittadino, una volta gli ha messo per sbaglio delle dita... No, tutto falso.
Tutto falso.
Tutte stupidaggini.
Sì, sì, sì. La causa è una causa di tutt'altro tipo, ecco. Che,
di che tipo?
A dire la verità non l'abbiamo ancora determinata con precisione, però non è sicuramente un fatto traumatico.
Ma la campagna elettorale ha aggravato questa situazione?
Diciamo che questo tipo di patologie infiammatorie, che possono essere anche su base autoimmune, che possono quindi in qualche modo essere anche evocato da particolari situazioni, particolari momenti, lo stress, sicuramente, insomma, lo stress della campagna elettorale non è stato terapeutico.
Ha acutizzato la cosa, dice lei.
Potrebbe avere determinato, appunto, essere una concausa.
Ma per quanto tempo secondo lei dovrà stare a riposo, cioè prima di ricominciare l'attività politica? Quanto più così a occhio? Quanto...
Ma noi avevamo ieri stilato a occhio sulla base
sì,
del
occhio, non è,
a occhio
non è bellissimo, però
a occhio è brutto cruciale, comunque
sulla base della valutazione del professor Bandello avevamo stilato ieri un certificato che parlava di grosso modo 7 giorni, anzi no, in modo molto preciso di 7 giorni di prognosi.
Sette giorni di prognosi, sì, sì, d'accordo. Quello però per ricominciare secondo lei l'attività politica oppure glielo sconsiglia? No, non glielo sconsiglio.
Ma io gli consiglio assolutamente di stare molto, molto attento, molto contenuto, molto tutelato, molto protetto.
Fino
molto
a quando?
Tranquillo.
Fino a quando? Fino all'estate, per qualche mese, che ne so.
No, ma adesso no. Credo che sia questione di giorni, questione di giorni,
sì.
Tutto mi fa pensare, io non sono un oculista che sia così, però comprendo, ecco, conoscendo anche bene il paziente,
sì,
che si possa risolvere tutto nel giro di pochi giorni.
Una settimana, dice lei?
Sì, direi di sì.
Anche perché scalpita, insomma.
Sì,
no?
Ma è a letto oppure...
Ma l'uomo scalpita, nel senso che già vorrebbe tornare in pista oppure no?
No, è a letto, è assolutamente a letto. No, non scalpita per nulla, ha riposato.
Ah, è a letto?
Non vuole vedere nessuno, quindi...
Perché non vuole vedere nessuno? Perché
si alza in poltrona per mangiare? No?
Perché è bene che riposi e quindi, siccome di solito quando vede persone sono foriere di problemi,
ah, ecco,
abbiamo, come dire...
Un cordone sanitario.
Ma neanche la fidanzata c'è. Cioè.
Che dai, dici, Parenzo?
La fidanzata c'è.
Cioè. No,
che Parenzo...
come al solito devi fare. Sarà andata, certo, la fidanzata sarà andata, per
no,
forza,
ma
no.
Siccome ha detto
ma è normale che sia andata, la fidanzata, quello sta male, è normale che va. Che domande sono?
Ma non è detto, magari...
No, è andata, vabbè, scusi,
Zangri. Il cordone sanitario prevede delle eccezioni. Oh, io avevo fatto una premessa.
Sì.
Mi devo scusare, veramente.
No, no, le voglio fare però un'ultima domanda. Dottor Zangri, un'ultimissima domanda, poi la lascio.
Cicchito non può andare
perché riprendiamo a darci
Cicchi, sì, adesso ci diamo del
no, dico Cicchito non può andare perché lo stressa. Oh,
Cicchito sicuro. Non può andare se non lo stressa.
A me mi stresserebbe da morire se fosse all'ospedale Cicchito.
Senta,
scusa, dai, è vero, è così.
Senta, però una parola, siccome il PM Boccassini oggi ha detto che voi, guardi, se vuole glielo faccio risentire, si è rivolto anche a lei, cioè dice che non siete professionali, glielo faccio
bisogna
sentire,
rispondere.
Guardi, la Boccassini, a questo bisogna rispondere perché è una cosa diretta a lei,
sì.
Boccassini sui medici di Berlusconi,
sì.
Fatemelo sentire, eccolo.
Io chiedo che vengano inviati dei medici all'istituto, all'ospedale San Raffaele, per verificare se effettivamente le condizioni che ci vengono prospettate sin dal 5 marzo siano corrispondenti a un reale impedimento, che lo ripeto, a giudizio di questo pubblico ministero non era, nei confronti dell'imputato.
Questa è sulla visita fiscale, ce n'è un altro in cui parla della professionalità dei medici.
Non sono un medico, ma è di tutta evidenza che un medico serio tutte queste conseguenze avrebbe dovuto evidenziarle, ovviamente, sin dalla prima volta. Quindi questo passaggio...
E lei dice poi il susseguirsi dei certificati significa che i medici non sono stati seri. Cioè, l'ha chiamata in causa direttamente, professor Zangrillo? Alberto, ti ha chiamato in causa?
Io credo di essere, anzi sono certo di essere un medico serio, con questo non vuol dire che io non nego alla dottoressa Boccassini il legittimo diritto di
quereli,
indagare e quindi di verificare appunto che sia tutto in linea con un comportamento inappuntabile dal punto di vista etico deontologico.
Cioè le dici io sono una persona seria, sono un medico,
quereli,
sono un medico
io,
serio, la malattia è vera,
io
però
sono un medico molto serio che siccome, come ho detto tante volte, non sono un tuttologo, mi faccio sempre assistere da specialisti,
sì,
di cui mi fido e quindi ripeto, sono assolutamente consapevole che ci possano essere questioni che da parte della dottoressa Boccassini invocano un, diciamo, supplemento di indagine sulla materia. E
cioè è legittimo, la visita fiscale è legittima?
Ma
cioè chiederla?
Che se lei la invoca credo che lo faccia perché sa che è legittima, ecco, e quindi noi non ci sottraiamo a questo tipo di controllo, ci mancherebbe altro, siamo molto rispettosi
e anche tranquilli, cioè arrivasse pure il medico fiscale, tanto il paziente sta lì, abbiamo tutto eccetera,
ci,
no?
mancherebbe
ma
altro,
hanno, vi devono avvisare se arriva una visita,
sì,
fiscale
in tutta sincerità queste cose le ho sentite da te,
cosa?
Perché questo tipo di problematiche.
Beh, la Boccassini l'ha detto.
Ma io non non ho avuto tempo, diciamo, di occuparmi.
Di seguire la Boccasini, certo.
No, non in senso, non voglio
non
dire,
in senso negativo, sì, sì, ho capito. Quindi, certo.
Non lo so, ecco, me lo ma stai dicendo tu, non me l'ha detto nessun altro.
Sì, ma sapevate che c'era questa richiesta di visita fiscale, però, o no?
No, no, assolutamente. No. Me lo stai dicendo, ti ripeto, me lo stai dicendo,
ah, okay.
Lo apprendo adesso.
Comunque è legittimo che lo voglia fare, ma siamo tranquilli.
Ritengo che se lei lo ha detto è assolutamente legittimo, sono estremamente rispettoso, ci tengo a dire che sono anche serio, oltre ad essere rispettoso, per cui, voglio dire, siamo qua, ecco.
No, perché siccome lei dice hanno mandato 3-4 certificati
allora voglio dire, cerchiamo di capirci. Allora, i certificati noi li abbiamo mandati perché ci sono stati richiesti, ecco, perché normalmente come dire, io di un mio paziente non è che mando in giro i certificati. Se i certificati ci sono stati richiesti
dagli avvocati,
se ne ravvedeva la necessità. Io faccio questo mestiere, devo anche, come dire, rispondere a delle legittime richieste, le ho ritenute legittime e quindi noi ci siamo di volta in volta adeguati a questo tipo.
Ma chi
di
l'ha chiesto i certificati? Scusami, Alberto.
I certificati sono stati chiesti dal collegio difensivo dell'onorevole Berlusconi e quindi noi li abbiamo prodotti in tempo utile, non sottraendoci assolutamente a questo tipo di dinamica che riteniamo appunto che sia assolutamente comprensibile e lecita, a cui non ci sottraiamo.
Grazie Alberto, grazie.
Arrivederci.
Grazie, grazie. Fulvio da Milano, Fulvio.
Buonasera, io volevo partire dal problema di Berlusconi per poi parlare del problema Berlusconi. Cioè, secondo me, io ho un'ipotesi sulla ragione della sua malattia, della sua congiuntivite, la ricollegherei al Cesio 137. Cioè, secondo me, se analizzassero la lingua e l'interiora di Berlusca, troverebbero esattamente quello che hanno trovato nei 27 cinghiali dove dicono che sono contaminati da Chernobyl. Questo potrebbe essere un campo di indagine.
Non ho capito la congiuntivite di Berlusconi?
Lei sa che oggi è uscita la notizia sul fatto che ci sono stati questi, hanno rinvenuto nell'interiora e nella lingua di questi 27 cinghiali analizzati del Cesio 137, questo nella zona di Vercelli, quindi qui in Italia, e fanno risalire questa contaminazione a Chernobyl. Addirittura dicono che c'è stato un accumulo di radioattività dovuta a Chernobyl, quindi potrebbero fare lo stesso esame anche sulla lingua e sull'interiore di Berlusconi, e se trovassero la stessa cosa dimostrerebbero che appartiene alla razza dei suini come i cinghiali. Insomma, questo potrebbe essere un campo di indagine interessante. E poi la cosa invece che volevo, approfittando di questo gioco, invece volevo dire una cosa seria, che secondo me il problema Berlusconi potrebbe dare una grossa opportunità alla politica oggi di riscattarsi.
Cioè?
Perché io credo che le elezioni che abbiamo appena avuto ci hanno dato quattro diciamo entità. C'è il centrodestra, il centrosinistra, poi c'è Grillo e poi c'è il professor Monti, no? Quindi diciamo che ci sono due coalizioni che sono fatte da politici. Politici di centrodestra o di centrosinistra.
Veloce però.
Poi c'è la società civile che sarebbe...
Sì.
Grillo,
sì.
Io so che non le piace la società civile, però me lo faccio dire perché lì è molto
tardi. Ma non è vero, non è così.
Giovani,
ma,
vecchi,
sì, ma lei non ci può fare però il galli della loggia alle 19:54.
Termino subito.
Sì.
E poi ci sono i professori. Se il centrodestra e il centrosinistra facessero quello che dice D'Alema in fondo, magari il centro, e chiedessero di sacrificare la testa del Berlusca da una parte e magari Bersani dall'altra, si avrebbe tutti dei politici che hanno la maggioranza e a controllare, a fare l'opposizione avremo la società civile e i professori.
Vabbè, Fulvio, non ho capito nulla. Franco da Roma, buonasera. No? Non ho capito, per me non c'è distinzione società civile, politica, eccetera. Franco da Roma.
Pronto?
Sì, dica.
Buonasera, niente, per la faccenda di Berlusconi.
Sì.
Prima si parlava di uveite, adesso di congiuntivite.
Ma no, ma l'uveite è una forma più acuta di congiuntivite.
Sì, ma io ho avuto l'uveite, no?
Ho
fatto il cortisone per 3 mesi.
Sì, poi andava a lavorare.
E io andavo a lavorare tranquillamente tutti i giorni. Perché,
cioè lei dice che anche con l'uveite, questa forma acuta di congiuntivite, si può andare tranquillamente. Sa, però ci sono anche delle dipende anche da quanto è acuta, dall'età e da quanto è acuta questa cosa.
Io ho cercato di perdere gli occhi, quindi, se può immaginare.
Come, scusi?
Un occhio solo, ma è rimasto.
Ah, l'è rimasto pure un occhio solo? Ma a causa di cosa?
A causa del distacco di retina e dall'operazione mi è subentrata l'uveite, e l'uveite poi mi ha portato la conseguenza del cortisone, compagnia bella, del togliere il silicone che mi era stato messo per distacco di retina,
sì.
i medici che non sbagliano mai, che dicevo quell'altro medico che parlava prima, i seri medici, no?
Sì, sì.
Basta che vediamo i certificati falsi, insomma.
Vabbè, comunque, la cosa che vuole dire lei è che nonostante tutti questi casini agli occhi che aveva, lei andava a lavorare.
Io sono andato a lavorare, devi andare mica
ho capito, ma lei, quanti anni ha lei?
65, ma io questo mi è successo 15 anni fa.
Appunto, ma quello ce n'ha 75, 76. Ah, abbiamo sì. La pubblicità.
Grillo, qui si mangia.
Quando la zanzarita tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana io sono stanco. Como una muchachita, baila col ritmo bueno, no le importa mucho si no prendo sueno.
Arrendetevi! Arrendetevi! Arrendetevi, siete circondati! Arrendetevi, siete invisibili!
Pequeña zanzarita, tormento de mi vida.
Siamo qui Roberto dalla provincia di Verbania, tra poco un grande ospite, grande ritorno alla zanzara, grande ritorno alla zanzara, aspettate, fermatevi lì, Roberto dalla provincia di Verbania, voi che tornate con la macchina da tutta Italia, che state facendo, le circonvallazioni, il raccordo anulare di Roma, le strade, le complanari dal sud al nord. Roberto.
Sì, buonasera.
Vada.
E niente, io volevo esprimere le mie ragioni perché questa volta in questa tornata elettorale ho votato Movimento 5 Stelle e non, diciamo, il mio vecchio, la mia vecchia fiamma, cioè il PD.
Non è l'unico.
Non è una novità.
No, non è l'unico soprattutto.
Sì,
no?
Non è l'unico, esatto, perché secondo me abbiamo cavalcato, diciamo, che...
Però non ci faccia il comizietto qua. Non ci faccia il comizietto grillino,
sì,
che non abbiamo bisogno.
No, però in questi giorni sta succedendo qualcosa che mi piace poco da parte del PD. Cioè praticamente tutto questo accanimento contro il Movimento 5 Stelle, tutte queste trovate, l'incappucciamento.
Sì.
Io quando vedo l'immagine in televisione dell'incappucciamento, io la vedo normalmente, che lui praticamente scappava dai giornalisti.
Ma sì, ma è un gioco, ma è un gioco quello là, l'incappucciato.
Sì.
Adesso uno
sì,
se la piglia, perché
sì,
se la pigliano con l'incappucciato come se fosse una lesione della democrazia, ma non diciamo stronzate, su,
ma dai. No, però loro non si rendono conto che così fanno ancora peggio. E fanno ancora peggio perché più si becca sulle cose che sono...
Sì, però ha ragione,
è stato contrario.
Ha ragione anche Mughini quando ieri sera diceva che uno che vuole prendere il 100%, chiamiamo l'ambulanza, chiamiamo
sì,
lo psicologo.
Chiamiamo l'ambulanza, no, ma questa roba qua...
Va bene Roberto, grazie. Mario da Roma, grazie.
Pronto?
Dica.
Ciao, allora innanzitutto volevo salutare tutte le gentili ascoltatrici. Visto che
ma chi se ne frega le ascoltatrici, sì. Ma che vuol dire? Perché è l'8 marzo?
Sì. Comunque ho chiamato all'inizio per appunto il signor
Non sento niente, Giuseppe da Napoli. Giuseppe, dica.
Pronto?
Sì, vada.
Chiamo per una raccomandazione.
Non ho capito, lei chiama per?
Per una raccomandazione.
Lei vuole una raccomandazione?
Sì, siccome sono un medico,
sì.
E vorrei andare a fare una visita fiscale, se avete possibilità di inviarmi.
Cioè, ma come facciamo? Lei come facciamo a inviarla la visita fiscale
matto.
A Berlusconi? Ma lei è matto?
L'occasione, no?
Ma che vuol dire l'occasione?
Il tribunale ha respinto la possibilità di mandare.
No. Ha detto sì al legittimo impedimento.
Io
questo
sono medico,
questo
sì,
non
ma
si
no alla visita fiscale, però.
Ma non credo, eh.
Potrei sì, ha detto no alla visita fiscale, sì al legittimo impedimento, certo.
Comunque,
no. Sicuro.
Sono un medico serio, molto professionale, quindi la mia sarebbe una visita veramente fiscale. E poi l'avvocatino lo sa tutti.
Vabbè, guardi, Giuseppe, lei non ha nessuna possibilità di fare la visita fiscale a Berlusconi, si metta l'anima in pace. Claudio da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Mi sente, sì.
Sì, dica.
Aspetta, volevo fare un preambolo a quello che ha detto Michele Placido. Cioè, io me lo ricordavo, grande commissario nella piovra.
Sì, ma non si fanno preamboli qui, Claudio, si va subito al sodo, non ci sono preamboli
allora,
da fare.
Diciamo che è il sodo. Le volevo dire, non si è spinto più di tanto, ci ha fatto capire con chi sta.
Ma chi?
Con Monti, i figli con Grillo.
E vabbè, i figli vabbè, non è che rispondono ai padri.
No, ma sembra che uno fa tutto un discorso per potersi mantenere tutti gli spettatori a 360 gradi. Vabbè, chiuso questo. Io dell'Espresso più che andare a visitare i paradisi fiscali di Grillo, che vorrei chiedere a tutti signori e signore del PD dove erano il giorno che si è votata la legge sullo scudo fiscale, che forse anche loro hanno delle cose in Costa Rica. Mi sono letto quel bell'articolo del professor Morosini, che circa 20-25 anni fa ha conosciuto Peppe Grillo, quando lui già nel 90-92-93 faceva dei spettacoli meravigliosi.
Vabbè, allora?
In conclusione, viva Peppe Grillo, abbasso i socialisti.
Ma che c'entra i socialisti? Beh, non ci sono.
Perché lei non si ricorda, era piccolo, ma qualche anno fa fu cacciato via Peppe Grillo.
Sì, lo so benissimo. Allora?
E allora viva i socialisti e abbasso Peppe Grillo.
Ma chi lo dice questo, lei?
Lo dicono milioni di persone, che un altro po' li vorrebbero Craxi, perché così lui fa il governo subito, Craxi, no? Non fa come Peppe Grillo, che sta prendendo per
siamo,
tutti.
Siamo al coso, ma qui siamo all'ambulanza.
Io vorrei una tabula rasa di tutto e ricominciare da capo con il Movimento 5 Stelle.
No, lei ha bisogno di una visita urgentissima.
Sì, ma pure lei non scherza, io l'ho visto con la camicia di forza a lei, glielo dica qui però.
Sì,
lo dica
infatti, qui c'è, qui... dello stesso reparto.
Chiaro Parenzo.
Ma qui io siamo...
Caro amico mio, ci vediamo lì all'ospedale del Lettino.
Sì.
Qui siamo...
A mangiare la minestrina al burro, tranquillo, sì. Poi si torna a letto, sì. La mattina alle 6 la colazione con i parmigiani.
Poi ci facciamo un a Parigi, io e Parenzo, col burro.
Sì, però sì. Claudio, lei ha bisogno di una visita urgentissima.
Sì, altro sì, urgente proprio, guarda.
Vi ringrazio, perché chi si dichiara pazzo in Italia forse è uno dei pochi sani. Grazie.
Prego, arrivano, sì. Non si preoccupi. Sara da Roma, buonasera.
Ma urgente proprio.
Buonasera Cruciani, salve.
Dica.
Allora, io chiamavo perché in riferimento al suo intervento della Boccassini, mi chiedevo, insomma, penso che... sia legittimo che lei abbia richiesto una visita fiscale, perché a pensar male si fa sempre bene.
Sì, ho capito, ma di che stiamo parlando? La visita fiscale a Berlusconi sulla congiuntivite, ragazzi, su, dai, non diciamo,
ma allora, guardi,
non diciamo
no,
boiate,
no,
dai, su.
La malattia, proprio,
ma uno può guardi, fare quello che vuole, ovviamente, non sto dicendo che è una cosa illegale,
certo,
ma è una buffonata,
ma
domando, no?
Se veramente, ma se, mi domando se veramente è lì, perché... persone che sono ricoverate al reparto dove presumibilmente sarebbe il signor Berlusconi non hanno notato nulla di strano oggi, mentre ci sarebbe potuta essere una scorta, la sua fidanzata, e invece non si è visto nulla, quindi
ma non ho capito,
chiaramente loro non sono in
cioè lei pensa che Berlusconi non sia al San Raffaele e sta fregando tutti, non ho capito perché,
ma
lei da Roma
so.
Lei chiama da Roma, sì, lei chiama da Roma e dice ho saputo che al San Raffaele non c'è nessuna scorta, dunque Berlusconi non è lì.
No, ma ti figuri se io posso dire che ho saputo,
e allora?
Io quello che a pensare male si fa sempre bene.
Ma
io
su che cosa pensare male?
A un lavoratore si manda a visita fiscale, perché non si può mandare a un ex presidente del consiglio che è imputato, eccetera.
Ma insomma, per carità, ma uno può mandare tutte le visite fiscali che vuole.
Perché non può sottoporsi?
Secondo me ci si rende anche un po' ridicoli, insomma, questo è il punto. Ci si rende ridicoli mandando la visita fiscale a Berlusconi. Secondo me.
Ma il tribunale ha respinto.
Sì, lascia perdere che ha respinto o no. A parte che credo che non abbia respinto la visita fiscale, ha accettato gli ultimi certificati,
sì,
medici.
E
ma resta.
Esatto, e ha respinto la richiesta del PM di mandare gli ispettori. Per ora non ci sarà nessuna visita fiscale, questo è il tema. La Corte così oggi ha deciso.
Per
quindi,
ora,
per carità,
per ora.
Per ora, cioè, quindi vuol dire che fa fede quei certificati che sono arrivati per il tribunale.
Sì,
no?
Però senza voglio dirti che chiedere la visita fiscale a Berlusconi su una vicenda del genere, sulla congiuntivite acuta l'uveita, mi pare semplicemente un atto dovuto, mi pare l'incazzatura di una persona che si era scocciata dai certificati medici che mandava Berlusconi.
Ma perché non l'ha mai visto in aula, appunto.
Vabbè, ma lascia perdere, mi sembra una reazione, come dire, di stomaco, non so come dire, di stomaco,
può
capito?
Essere,
di stomaco.
Essere.
Punto, io questo dico, mi sembra una reazione di stomaco, non mi sembra una reazione, mi sembra una reazione di una che si è scocciata, questo mi manda sempre i certificati medici, adesso gli mando la visita fiscale, che ovviamente è una cosa che non sarebbe mai avvenuta, perché ti pare che un medico terzo va lì a controllare Berlusconi, diciamo, non succede, non accadrà, cioè, questo è evidente, no? Siamo come lei, siamo come lei. Sono tardi, sto Giorgio da Napoli, 800 24 00 24. Giorgio,
buonasera. Buonasera.
Vada.
Volevo fare gli auguri a tutte le donne, anche se a lei non gliene frega niente.
No, non me ne può fregare di meno. Considero la festa dell'8 marzo una roba antiquata, una follia totale. Ma anche la festa, se ci fosse una festa degli uomini, ce la trovo una roba, cioè, inenarrabile.
No, comunque, la mia occasione, se permette. Quindi
no, ma lei, beh, non è che uno ha l'occasione per dire quello che vuole, cioè qui non è che si interviene per fare gli auguri per la festa dell'8 marzo. Dopodiché, siccome non la posso decapitare perché siamo lontani, sì, lei faccia gli auguri per la festa dell'8 marzo. Se gli piace così, faccia gli auguri.
Vabbè. Brucia, sarò velocissimo, solo una domanda, ma la chiamata al dottore di Berlusconi l'avete fatta voi o è stato lui a farla?
No, scusi, io ho un rapporto personale con il medico di Berlusconi, ma lasciamo perdere questo, è una persona che è stata chiamata oggi, è stato chiamato dall'ANSA, è stato chiamato dal Corriere.it questa mattina, cioè non è la prima volta che interviene oggi, a chiarire le condizioni di salute, diciamo, del primo paziente d'Italia, chiamiamolo così come l'ho chiamato io, cioè di una persona la cui salute non è come, non è che se si ammala lei o mi ammalo io, naturalmente è la stessa cosa, c'è un'attenzione di questo tipo, non è che chiamano il mio medico le radio o le televisioni, non lo chiamano, è evidente, no, se si ammala Berlusconi.
Ma il medico non risponde.
Ma non è vero, non risponde, il medico
c'è la legge sulla privacy.
Ma non guardi, un'altra volta si è presentato questo problema, hanno chiamato dei medici, lei è medico? Lei è medico? Altre volte dei medici hanno chiamato, come fa a parlare? Beh, avrà primo avrà l'autorizzazione del paziente a parlare, primo, secondo, certo. Secondo, certo. Di cosa
di
parliamo?
Sicuramente.
Appunto, ha l'autorizzazione di Berlusconi, allora?
E allora adesso lei ha fatto un'altra ora di trasmissione su Berlusconi.
Ma
almeno domani, allora
ma quale altra ora?
Domani magari, perché non lo chiamate, così ci dice magari quanta cacca ha fatto, come l'ha fatta, ma almeno ci facciamo due risate. Perché obiettivamente l'argomento di stasera sulla congiuntivite, ovviamente io
non ho capito, Giorgio, io non ho capito quale sia il suo problema, non ho capito qual è, che non ha trovato interessante l'argomento della congiuntivite di Berlusconi, e vabbè, d'accordo, quelli sono affari suoi.
Si parla sempre solo di lui. Si parla sempre solo.
Ma
di
se
lui.
Parliamo sempre di Grillo, ma di che stiamo parlando? Sono giorni che parliamo del PD.
Sono giorni
che parliamo del PD e di Grillo. Sì, ma che dice? Sì, Berlusconi era scomparso dalle discussioni, Giorgio, a parte i processi, a parte la vicenda De Gregorio. Ma perché lei dice queste puttanate inaudite? Cioè, si parla sempre di Berlusconi. Non è vero! Da quando sono finite le elezioni si parla del PD e di Grillo. Di Berlusconi non si è più parlato, a parte le vicende giudiziarie, il processo Rubi, la condanna. Anna per la questione del nastro di consorte di Fassino e poi De Gregorio e la compravendita dei senatori, di queste cose si è parlato di Berlusconi, non di politica, molto poco di politica. Oggi si è parlato della congiuntività di Berlusconi, dunque non si parla solo di Berlusconi, lei sta dicendo delle stronzate, se ne rende conto o no?
No.
No, e allora peggio per lei, se non se ne rende conto, viva nelle stronzate, io che cosa vuole che le dica?
Va bene, ok, buonasera.
Arrivederci, Mario da Roma.
Salve, buonasera Cruciani.
Vada.
Ecco, no, volevo soltanto dire una cosa a Parenzo, che parla sempre di complottisti e grillini. Lui si deve ricordare che ha fatto un programma con Benattazzo sul signoraggio Biancario.
E allora?
Ho scritto un libro con Benattazzo, intervista.
Dai, l'ho vista. E quindi, più di complottismo di quello, quindi.
L'ho intervistato,
hai fatto a teatro. Dai.
Abbiamo fatto uno spettacolo teatrale che ricalcava il libro, bravo, lo hai ricordato, esattamente,
sì,
certo.
Sì, è stato carinissimo, a me è piaciuto, però dico...
Dove ho fatto il giornalista che lo intervistava, ma perché c'ha la segatura nella testa?
Io?
Io intervisto chiunque,
sì,
chiunque,
vabbè.
Dai mostri
sì, fino però a... dico, ricordati di tonto di quello che fai.
Ai Nobel, okay. Come fo, dai.
Sì. Ok. Ciao, caro.
Io adoro i complottisti, li intervisterei ogni giorno, mi piacciono da morire. Giulietto Chiesa, mi piace da morire, dice delle cose per me folli, ma lo adoro. Oggi Vattimo ha detto che Chavez è stato avvelenato dalla CIA, ma va benissimo, dico che è una follia, ma lo intervisterei immediatamente, ma immediatamente.
Ha capito o no?
Sì, guarda, io... sì, ho capito benissimo, mica era soltanto per ricordargli un po' le cose.
Ma non ha capito qua. Perché c'è troppa segatura nella testa, non può capire,
sì,
mi piace.
Sì.
Cioè non è che se uno si occupa di una vicenda,
ecco,
ne sposa le tesi, cioè, ma di che parla?
Ecco,
scusi.
Appunto,
cioè, io pure ho fatto un programma nel passato sui misteri d'Italia, ma sono quello,
appunto,
sono il meno complottista di tutti in assoluto.
Ma
cioè,
su, dai,
dillo delle nature a pace e pecore.
Yeah.
Antonio da Milano, 800 24 00 24. Ancora caldissimi siamo, caldissimi. Antonio.
Pronto, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo.
Vada, vada.
Senta, ho sentito prima l'intervista che è stata rilasciata dalla Hilda La Rossa, come veniva detta nei bei tempi di Mani Pulite. Allora, mi dispiace, ma la signora veramente non conosce, è proprio ignorante della materia dell'uveite. E mi spiace anche che Parenzo poi si dica così contento di mandare in giro i medici fiscali da Berlusconi.
Non ho detto questo.
Tanto li paghiamo noi, chi se ne frega, voglio dire, no? I processi a Berlusconi ci costano 2 lire, anzi 2 euro.
Ma non ho detto questo.
Quindi, ma no, lei ha detto che mandava i
medici. Ho detto che la richiesta, ho detto.
Quelli, no?
Però, purtroppo aspetta, anche lei ha la segatura nelle orecchie, con un po' di cotton fioc può risolvere la situazione. Ho detto semplicemente.
Parenzo, non si preoccupi.
Guardi, se lei scuote un po' l'orecchio in giù, vedrà che esce la segatura.
La segatura, va bene.
Sì, lo scuota, via delle piccole pacche, scuota l'orecchio e uscirà la segatura. Provi a ascoltare.
No, ma su questo ha ragione,
detto,
però, su questo ha ragione.
Ho detto semplicemente.
Su questo ha ragione l'ascoltatore, altro che segatura. Ha detto che mandare la visita fiscale a Berlusconi è una stronzata, diciamola tutta.
Io ho detto che è legittima la richiesta del pubblico ministero.
Ma per te è tutto legittimo, qualsiasi cosa che fanno i giudici, per te è tutto legittimo, capito?
Assolutamente no.
Ma come sì? Perché tu dici c'è la legge, ti credo che c'è la legge.
No, stai trasformando questa roba della richiesta del PM bocciata dalla Corte come fosse Abu Ghraib. Allora ha chiesto semplicemente di verificare che i documenti che sono arrivati negli ultimi mesi, tanti secondo il PM, sono stati fatti a regola d'arte, cioè mandare gli ispettori, mandare i medici.
Ma è una cosa ridicola, ma te ne rendi conto o no? Che è una cosa assurda,
allora,
dice mandiamo il medico da Berlusconi. Dai, su, ammettilo, no? Ammettilo che è una cosa di fissazione mandare il medico da Berlusconi. Dai, forza.
Ho detto, è una richiesta legittima.
Ma la richiesta legittima la può dire formalmente il medico di Berlusconi, perché non può dire che la Boccassina, eccetera. Ma tu che fai il giornalista e non sei quello che sta lì col codice in mano, ma fai
ma
il giornalista.
A me.
Ma ho capito, ma è chiaro che nessuno dice che è una cosa illegittima, perché sarà stata fatta, ma è normale che sia legittima. Tu pensi che la faccia contro la legge? È normale che è legittima.
Amore mio, è una battaglia processuale, non è un parco giochi, è una battaglia processuale. Il PM è parte, Ghedini e Longo
ma io
sono
non sto
parte.
Dicendo infatti
è una battaglia,
hai ragione, bravo, hai detto la parola
non
giusta.
È un pranzo, si chiama battaglia processuale, si chiama tecnicamente battaglia processuale.
Però
quello ha chiesto di mandare gli
secondo
ispettori,
me una mossa,
non ha detto di mandarli ad Abu Ghraib.
È una mossa di pancia, hai capito? Una mossa di quelle di pancia. Questa...
Quella si è vista recapitare negli ultimi mesi.
Io ho preso il momento di...
Lui non si presenta, gli ha detto posso verificare se tutte le malattie che...
Dunque
che
non
sono
è una
state...
mossa di pancia, non è una mossa di pancia, è una mossa così
una mossa
ragionata.
Ma non ragionata, di una battaglia, si chiama battaglia.
Vabbè, nella battaglia...
Lì non ci sono ascoltatori, lì nella Boccassina non è che entra nel tribunale. Il tribunale dice battaglia, ascoltatori, voglio la guerra. No, quella fa la battaglia, ma la fa in aula, non è che dice ascoltatori, perché non è alla zanzara.
Va bene, quello. Ho capito. Antonio, allora?
Allora, il mio intervento voleva anche dire un'altra cosa. L'uveite non è una cosa che così passa con un collirio, È una malattia che porta alla degenerazione dell'occhio, e ve lo dice uno che ha portato una zia perché era diventata quasi cieca. Quindi io non voglio difendere nessuno, però in questo modo la Boccassini non fa che avallare tutti coloro che continuano a dire che appunto c'è la persecuzione nei confronti di Berlusconi. Mi dispiace, ma è così. Lo dimostra con questo suo atteggiamento. Ecco,
grazie.
Tutto qui.
Stefano da Roma, buonasera.
Vabbè, non mi pare il tema.
Stefano, mi sente?
No.
Stefano,
buonasera. No, volevo fare un intervento sul fatto di questo attacco della sinistra al Movimento 5 Stelle per il Costa Rica. Premetto che io non ho votato il Movimento 5 Stelle, posso anche aver votato per il PD, però trovo un modo.
Lei che ha votato, ce lo può dire tranquillamente, non è un problema.
Questo trovo che sia un modo veramente.
Cioè, lo posso dire io, che sono molto più esposto di lei, e lei non ha il coraggio di dirlo. Bah, veramente,
ma sì, non c'è problema.
E cosa ha votato allora?
Non è questo, ho votato PD. Però voglio dire, è un modo di fare politica che oramai. Cioè, che vogliamo dire? Ma è una cosa illegale fare attività imprenditoriale in Costa Rica? Una domanda.
No, assolutamente no, figuriamoci, infatti non si sta parlando di cose allora illegali qui, non si sta parlando di cose illegali eventualmente, si sta parlando del fatto che se Grillo attraverso diciamo dei prestanome o comunque attraverso la moglie, il cognato, la cognata, l'autista, forse se,
legale,
se fosse così, ma no, infatti non si parla...
Ma prestanome per un'attività legale o illegale?
No, no, stiamo, scusi un attimo, io guardi...
no, è tutto là, è tutto, ma dobbiamo, cioè non è questo...
No, ma lei ha ragione, lei ha perfettamente ragione, siccome... la Costa Rica
non sono più quelle di 30-50 anni,
cioè,
fa,
lei che cosa vuol dire, scusi, con questa cosa?
Voglio dire che le persone si accolgono perfettamente, cioè non è dietro una carenza, diciamo, di novità politica, di nuova proposta, mettiamo avanti ancora queste cose, cioè non è possibile.
Sì, ma nessuno dice che ha commesso dice che ha commesso degli illeciti, Grillo. Si sta riflettendo sul fatto che se è vero che persone intorno a lui, sì, sarà pure il niente, però scusi, non è che tutto quello che riguarda Grillo è niente, tutto quello che riguarda altri invece è gravissimo. L'Espresso ha fatto una richiesta, un'inchiesta legittima, è ovvio lo scopo politico che è quello di sputtanare Grillo, questo l'ho detto prima, dopodiché bisogna andare a vedere le cose se sono vere o non sono vere. Ha fatto un'inchiesta, Grillo la contesta in alcuni punti, in cui si sottolinea che cosa? Il fatto che delle persone intorno a Grillo hanno creato delle società in Costa Rica, quando il Costa Rica era dal punto di vista fiscale un paese un po' così, cioè, diciamo un po' sui generis, per chiamarlo.
No, era nella lista.
Era nella lista nera dei paesi dove si potevano creare delle società anonime, eccetera, eccetera. Adesso è un po' più controllato. Il punto è solo quello. Basta, cioè, questa cosa a lei non interessa? A me pure interessa poco. A me non interessava nemmeno per Berlusconi, figuriamoci se mi interessa per Grillo, per cui...
Cioè... Ma bisogna, voglio dire, prendere spunto da questo voto di protesta e capire che, cioè, i tempi sono cambiati, le persone sono cambiate, sono più evolute, sono più informate, sono più istruite.
E allora appunto perché sono più informate, cioè uno potrebbe andare, si potrebbe informare anche se anche sulle società,
ma non c'è nulla
sulle
su
società
questo,
dei parenti di Grillo. Ma scusi, gli altri politici
alcune
volte
se uno l'informazione la mette, non lei sa meglio di me che se dipende da come viene veicolato.
Però
e come
scusi un attimo,
promossa.
Stefano, scusi un attimo, però gli altri politici vengono scarnificati, i parenti, i controparenti. Non è che Grillo è uno così che non può essere toccato e non si possono fare le inchieste.
Ma
sulle...
è un politico Grillo oggi.
Sì,
però non è da farci, cioè queste cioè, voglio dire, lo fanno con tutti, si fa con tutti, questo è un potere quello dei media.
Dopodiché, se è vero che l'Espresso ha commesso qualche errore, per esempio sul fatto di dire che le società
ma
anonime...
Ma gli errori poi sono pure che i giornalisti, voglio dire, da 10 fanno 100, non è questo. Spesso, ma non voglio dire, cercano sempre di fare più di amplificare il più possibile la notizia per fare colpo giornalistico o anche per motivi...
Dopodiché l'autista dice che era residente in Costa Rica e che lui la società...
Ma sì, quello ha vissuto in Costa Rica, voglio dire, se ha avuto una che poi mi sembra che non sia andato a buon fine poi... Si è avuto ma adesso non mi voglio fissare su questo. Sto dicendo che non è in questo modo che si combatte politicamente un avversario, cioè è passata. Si è visto con Berlusconi, sono anni.
No, ma anche secondo me non si combatte Grillo in questo modo. Dopodiché i giornali fanno mestiere di fare le inchieste, non è che fanno, cioè non è che rispondono al Partito Democratico.
Grillo, sono morti. Non si può andare avanti ancora così.
Vabbè.
La gente è cambiata, c'è una consapevolezza.
Grazie. Francesco dalla provincia di Foggia.
Pronto?
Vada. Spenga la radio e vada. Allora?
Pronto.
È andato via?
Mica ce la fa.
Non ce la fa. Spenga la radio e parli.
No, è difficile per lui.
Luigi da Firenze.
Due cose in
Luigi da Firenze.
Pronto?
Vada.
Buonasera, sento una domanda. Ultimamente abbiamo assistito a questo attacco mediatico verso Berlusconi, i suoi processi, anche queste indagini su Grillo, sul Costa Rica, che mai e poi mai in precedenza era venuto in mente a qualcuno di andare a controllare le cose di Grillo. Guarda caso le controllano adesso che Grillo è diventato il primo partito d'Italia. Io premetto, non sono...
Sì, ma questo non c'entra nulla,
uno che ha votato
niente.
Grillo.
Ma questo è normale che sia così, però.
Non è normale, perché vengono fuori ora le cose in Costa Rica di Grillo, non sono venute fuori prima delle elezioni o 6 mesi fa? Guarda caso, siccome forse dà fastidio, ora si vuole levare di mezzo come si vuole levare in mezzo Berlusconi. Invece non si parla, purtroppo, del rapporto che c'è tra il Monte dei Paschi, dove la gente si suicida e dove sono arrestati anche i vertici, del rapporto del Monte dei Paschi col PD, dove ci sono degli assegni
se ne è parlato,
a favore del PD e non se ne è parlato mai.
Ma
viene fuori il processo Rubi.
Ma chi gliel'ha detto? Ma chi gliel'ha detto che non se ne è parlato mai? Ma di che sta parlando? Ma non è vero, è falso quello che dice lei, falso, totalmente falso.
No, non è falso, è vero.
Ma se ne è parlato,
è tutto insabbiato.
Ma quale insabbiato?
Il rapporto tra la banca Monte dei Paschi e il PD non se ne parla mai. Vabbè. Si parla solo di Rubi, delle minorenni e di tutte queste fesserie e ora anche del Costa Rica di Grillo. Ecco, ma qualche volta parliamo anche dei rapporti che la banca ha col Monte dei Paschi, sono successe cose gravissime.
Che la banca ha col Partito Democratico. Sì, certo, ma lei ha ragione. Ma lei ha ragione su questo, ha ragione del fatto che ci sia un legame, eccetera, eccetera. Ma non è vero che non se ne è parlato, anzi, molti dicono che la vicenda del Monte dei Paschi e il Partito Democratico abbia anche influito sul risultato non eccellente del Partito Democratico alle elezioni. Abbiamo la borsa, torniamo subito.
Sono morti, è finita.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me quando il giorno scivola via, si svegliano per me quando tutto sembra poesia.
Attilio da Roma, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera anche a lei, Parenzo. Pronto?
David?
Salve, ho detto.
David,
buonasera.
Non si sente
un cazzo, dai. Attilio, vada.
Luciani?
Sì, sì. Allora?
E allora, io sono un produttore di provolone podolico.
Oh, il mitico caciocavallo podolico, allora?
Sì, ma ascolti, che non si deve confondere, perché molti lo confondono con il provolone podologo, che quello è laureato, quindi è un provolone laureato.
Ah, non ho capito bene, scusi. No.
Cioè, perché la differenza tra il provolone podolico e il che hanno regalato a Chavez,
sì,
e il provolone podologo, quello è laureato.
Ma lei che vuol laureato? Dire laureato? Il provolone podolico è laureato rispetto a cosa?
Il provolone podologo, il provolone podolico è, sì, un provolone pregiato, non è un provolone proletario.
Sì, sì, ma immagino è un prodotto
è un prodotto di qualità, non deve essere denigrato.
Ma chi lo sta denigrando? Scusi, Attilio.
No, è un prodotto pregiatissimo, non è un prodotto proletario.
Hanno inviato a Chavez. Scusi.
L'hanno regalato a Chavez. Ora, me l'hanno ordinato per il conclave.
Come per il conclave?
Me l'hanno ordinato per la residenza Santa Marta.
Cioè, scusi un attimo, lei Attilio è un produttore di provolone podolico?
No, dei Monti Lattari, è vicino a Gerola, sulla penisola Campanella. Sa la penisola Campanella?
Come no, certo.
C'è a Gerola, Monti Lattari, si chiamano Lattari proprio perché...
E le hanno ordinato un po' di provolone podolico per il Collegio Santa Marta?
Anche perché forniamo anche il Vaticano, quindi voglio dire, sia Chavez che Gardinali mangiano lo stesso provolone, ha capito?
Ho capito benissimo, ma questa è una cosa clamorosa, lei ci sta dicendo
che dando una notizia.
Al conclave...
Che David non lo sappia questa cosa.
No, non lo sapevo, chiedo scusa.
No, ma lei va a intervistare il kebab, venga a intervistare noi che produciamo il podolico. Cioè,
il cibolla?
No, il podolico sbarca al conclave, questa è la notizia.
Ma sa perché si chiama podolico?
Perché? Sarà della zona?
Perché
una cosa
fatto con i piedi.
No, perché viene
puzza
dalla Podolia, dall'Ucraina, Podolia, l'hanno portato gli unni. L'hanno importato, è una mucca che c'ha, il maschio c'ha due corna che sono grandi come la luna.
Ho capito.
A mezza luna.
Beh, adesso, chi se la ne
femmina
frega
invece
c'ha
le corna più piccole. La femmina c'ha le corna
quante
più piccole.
Ma che quantità le hanno ordinato da Santa
Marta?
Costa
49 euro al chilo.
Ma 49... si trattano bene questi preti.
Vabbè, cioè, tutti assegni dello IOR.
No, ma lei mi sta pigliando per il culo, Attilio, ma veramente...
No, Crociani, a lei, prendere per il culo a lei. Ma
no, scusi, Attilio, lei è...
Ci mandi le fatture.
Quanto gliel'ha fatto pagare al conclave?
Hanno avuto la raccomandazione del parroco, perché mi ha chiesto di...
No, vabbè, Attilio, non è vero, dai, non è vero.
È vero.
Quanto gliel'ha fatto pagare?
Ma guardi che costa 49 euro al chilo.
Ah, dunque al conclave l'hanno pagato 49 euro al chilo?
Lo senza IVA, perché loro lo comprano senza IVA. Cioè,
e dunque alla fine quanto?
Ma non lo posso dire in diretta.
No, lo deve dire, lo deve dire.
Beh, ormai... Ma non posso dire in diretta, posso dire quando l'ho venduto a Chavez.
No, a Chavez dire. No, mi dica quanto l'ha venduto al conclave, dai, Chavez è morto ormai.
No, a Chavez lo posso dire.
Ma no, Chavez è morto ormai, che ce frega, al conclave.
Ma mica è morto di Podolico, perché...
Ma quello è sicuro, ma no, ma quella era una, era una battuta, Attilio, su.
Ma no, ma ne devi chiarire, perché altrimenti poi vedi, chiamano i produttori di carne equina, e poi è un casino, capito? Cioè, lei deve stare attento.
Allora, Attilio, quanto gliene ha venduto?
Al conclave? Sono 115 cardinali, faccio un po' il conto.
Quanto gliene ha venduto?
Ma quanto pagano?
Ma non posso dire in diretta il prezzo del Podolico, vabbè, 25 euro.
25 euro al chilo?
A 25 euro, però costa 40. No, cioè,
e quanto gliene ha mandato al conclave?
E gliene ho mandate due caciotte di Podolico.
Due caciotte? Che vuol dire due caciotte?
Sono 35 kg l'uno.
Ah, 35 kg l'uno, cioè 70 kg ha mandato?
70 kg di Podolico, ma è buono.
70 kg di Podolico al conclave, vabbè, a sala residenza di Santa Marta, che ci faranno?
Beh, ci manda una fattura per dimostrare che è così.
Ma sì, poi lo contattiamo.
Ma no, ma
poi lo contattiamo.
Mi trovo pure la fattura sull'Express, no, ma per l'amor di Dio, no.
No, vabbè, ma è importante saperlo. Ho mandato 70
kg. Guardi, che è un formaggio pregiatissimo.
Questo lo sapevo.
Ma è una cosa, cioè, antichissima, cioè una tradizione enorme.
Va bene, grazie. Claudio da Firenze, buonasera.
Pronto, mi senti?
Sì, pronto? Sì, sento, dica.
Ah, perfetto. Allora, niente, mi sarebbe piaciuto rispondere a seguito degli interventi che hanno fatto alcuni signori riguardo al fatto che un magistrato esercita il suo diritto di verificare se un certificato, una qualsiasi cosa è giusta, è vera soprattutto, lo trovano singolare, mentre Berlusconi può fare, dire e mandare qualsiasi cosa, va bene. Se invece un magistrato fa la stessa cosa, cioè esercita un suo diritto, perché Berlusconi è giusto che mandi certificati, perché è un suo diritto, anche il magistrato.
Ma nessuno contesta questo, guardi Claudio. Beh, nessuno lo contesta, nessuno contesta la legittimità, il potere dei magistrati di mandare la visita fiscale a Berlusconi. Uno però può giudicare tutto questo, no? Può giudicarlo e può dire è una reazione, secondo me, un po' così, un po' a pelle, un po' così nervosa da parte della Boccassini. Sei nervosita, dite mandiamogli la visita fiscale, sapendo che tanto non si sarebbe arrivati alla visita fiscale. Sì, Vittorio Sgarbi è con noi. Vittorio, ciao, come stai? Come stai, Vittorio?
Bene, bene.
Allora, ma la Boccassini,
ma che fine avevi fatto?
Ma la Boccassini che c'ha che manda le visite, vuole mandare la visita fiscale a Berlusconi?
Allora, io credo che uno dei tratti fondamentali di queste vicende giudiziarie di Berlusconi, a parte la questione della condanna di ieri, sia nel fatto che lui è stato delegittimato più che da ogni altra cosa da questa azione relativa alla sua vita sessuale, la quale, se da un verso è discutibile o è legittima o anche è illegale nel caso tipico della prostituzione minorile, è però contraddetta dal dato fondamentale di ogni tribunale. La legge è uguale per tutti.
Sì.
Però c'è un giurista che si chiama Rubi Rubacuori, la quale dice, ma come mai di quelli che sono venuti a letto con me pagandomi perseguono solo Berlusconi?
Sì.
Se l'azione è obbligatoria e non è motivata da una causa fatta da lei o dai genitori, perché gli altri 200 che l'hanno trapanata a pagamento, essendo minorenne, non vengono processati?
Ma perché quello mica l'ha detto lei? Mica l'ha detto lei.
La Boccassini è molto affezionata a un'indagine totalmente iniqua, non perché non sia giusta per Berlusconi, ma perché non è soltanto di Berlusconi.
Ah, ho capito. Però lei non ha detto di essere stata, come dire, a letto.
No, no, l'ha detto.
E dunque, e secondo
quando
te
arrivò al tribunale e non la interrogarono, dice: ma non capisco perché gli altri sono stati con me, nessuno li ha indagati. Questo è il dato, l'unico elemento cruciale per cui la Boccassini deve essere cacciata a pedate del culo della magistratura è nel fatto che per lei la giustizia non è uguale per tutti.
E ti assumi la responsabilità di quello che dici.
Ho detto con Rubi, a lei non gliene frega niente. A lei
dispiace che
Rubi, il presidente del Consiglio.
Cioè, a lei interessa solamente perseguire Berlusconi e non gli altri che sono andati a letto con Rubi Rubacuori quando lei era minorenne, giusto?
Sì, che sono documentabili con i tabulati telefonici, con le sue dichiarazioni, c'è un calciatore di cui si conosce la cosa, quindi se il reato è prostituzione minorile, lei lo ha confessato, essendone peraltro pienamente soddisfatta, con altre persone, le quali vengono bellamente ignorate.
Senti,
questo
ma il fatto
è un elemento cruciale,
Vittorio,
noi abbiamo
Vittorio,
violato
appena
Vittorio, appena sente la parola Ruby, comincia subito a eccitarsi in queste...
Ma che c'entra l'eccitazione?
Arrabbia di più. Soprattutto perché la prostituta, come tu sai, è una che tu paghi e te ne liberi. Ma una che ha il tuo numero di telefono, che dorme a casa tua, che viene a casa tua... A cui
ma
che
c'entra?
Diventa una mantenuta, categoria...
Ma io non ho capito, ma perché Ghedini e Longo non ti hanno messo nel collegio difensivo?
Ma non lo so perché non l'avevano messo, andavo a chiarirgli in maniera assolutamente puntuale la serie di irregolarità gravissime di questo magistrato che ha un unico obiettivo.
Quale?
Colpire Berlusconi, può anche essere lecito, ma è un obiettivo squettamente politico, che niente a che fare con le scopate di Ruby. Non gliene frega un cazzo a nessuno, neanche a Ruby.
Scusa un attimo, Vittorio, invece quest'ultima cosa della visita fiscale come la giudichi? Vabbè, tu...
No, dentro questa logica, cioè lei ha una preda, la sua balena bianca, anche Berlusconi,
sì.
L'unica cosa che le interessa è poter chiedere 5, 6, 7, 8 anni per un reato che non c'è, di cui non c'è la fattispecie e che se c'è riguarda almeno altre 100 persone. Quindi la giustizia presuppone che io, con l'obbligatoria dell'azione penale, vada a cercarmi gli altri che sono andati a letto.
Ma questa cosa della congiuntivita...
Poverina,
sì.
Facendo il danno di questa poverina, perché la legge, se tu parli con la Palombelli, che è una specie di Parenzo alla radio, dice che la legge è stata fatta per tutelare non la minorenne che scopa,
come Parenzo,
ma la minorenne che sia incapace di difendersi da un mostro crudele. Siccome qui il caso evidente è che c'è circonvenzione di attempato, che la vittima è Berlusconi, la povera e disperata ragazzina, la quale non si sente affatto vittima di un cazzo, il processo è un processo assolutamente infondato.
Però in realtà la legge non è stata fatta solo per questo, solo per le povere indifese, è stata fatta in generale perché si presume che le minorenni siano comunque indifese, diciamo. Quello
non
si
lo sono, perché tutte le ragazze scoprono prima dei 18 anni, fai una statistica
telefonica. Sì, d'accordo, però per adesso la legge mette questo limite qui.
No, è una legge fatta dalla Prestigiacomo, è soltanto per la prostituzione, perché la scopata è libera, tu puoi scopare una ragazza dai 14 anni in su purché non la paghi, e non la paghi per l'atto. Ma se ne vuoi regalare un motorino, te lo puoi regalare, sono cazzi vostri, no?
Sì.
Capisco mica, siamo di fronte a una follia sessuale.
Ma guarda,
no, ma su questo, guarda, sul processo.
Pompini, chi? Agli studenti della sua scuola che avevano 15 anni.
Chi?
Non è stato perseguito.
Chi?
Pasolini,
sì.
Ma cosa c'entra Pasolini?
Questo non mi risulta, però.
Per forza, qui il reato non c'è.
Non mi risulta.
L'ha condannato per un reato che non
ma
c'è.
Ma sai che... Sai cosa ha detto? No, mi incuriosisce una cosa, tu che sei un conoscitore anche di alcune cose della storia della Repubblica Italiana, poi ti chiedo una cosa invece su quelle affermazioni sul fascismo della capogruppo alla Camera dei 5 Stelle. Ma ha detto recentemente, sempre uno di questi 5 Stelle, che lui la cravatta al Senato non se la mette perché gliel'ha detto Colombo, Emilio Colombo, ed è Colombo
noto drogato?
Sì, no, lui ha, no, questo qua ha detto un tale Di Maio. E lui dice no, perché non me lo può dire un cocainomane, a parte la stronzata, perché non capisco perché anche un cocainomane glielo possa dire. Poi non è che era un cocainomane, lui diceva di aver
preso la cocaina per uso personale.
Esatto.
Allora, quelle sono, sai, il problema è stabilire se esistono delle regole per la Camera o per il Senato, per qualunque club, che presuppongono che uno in taluni luoghi vada in un certo modo. D'altra parte non vai neanche in Bermuda in chiesa. Quindi questo però è un problema talmente modesto che, sai, i grillini hanno un problema fondamentale.
Qual è?
Che non sono eletti,
sì,
ma sono degli atomi del corpo di Grillo, che è un corpo santo,
sì,
che è l'unico che è stato eletto e non è in Parlamento, perché il voto è andato a lui. Quindi siamo di fronte a una violazione della Costituzione assolutamente straordinaria, cioè nessuno ha votato il parlamentare che è in Parlamento.
Stupendo.
Salvo per Bersani,
sì,
che è un partito, sia per Berlusconi che per Monti che per Grillo,
sì,
il voto è andato alla figura del leader
e nessuno...
ed è stato distribuito su dei personaggi che nessuno sa chi sono. Non hai il deputato del collegio, non sai chi sta nella...
Cioè questi che sono? Che sono questi qua? Atomi, persone inesistenti? Non so...
Andrebbe fatto, io si pensavo con Ainis di fare una come dire... il ricorso alla Corte Costituzionale per verificare che le ultime tre elezioni sono invalide, perché sono eletti non gli individui ma i movimenti.
Ma questi grillini che hai sentito parlare,
vale,
che hai visto, che
allora,
visto sfilare,
vale,
sì, infatti lui ha detto per tutti, anche per quelli di Berlusconi, mica l'ha detto
per
solo, solo per quelli.
Ancora peggio,
cioè?
Berlusconi ha fatto leggere Galan, cosa c'è peggio di Galan? Cioè fare leggere Galan è come mettere un maiale al centro di una chiesa, insomma, è una cosa inverecondo proprio.
Ma come?
Umano. Non parliamo, tutti così.
Per esempio, chi ha fatto leggere voi?
Ha fatto leggere la Santelli, ha fatto leggere la Brambilla. La Brambilla in Emilia Romagna. Io avrei dovuto votare la Brambilla.
Sì,
cazzi
sì.
Nel culo. Ma quale come fa? Ti viene in mente di votare la Brambilla in Emilia Romagna?
Ma come mai la candidata? Ha ragione.
Per chi hai votato tu, Vittorio?
Ma perché?
Dei voti per... profondamente antidemocratici.
Ma ha ragione Feltri quando dice che era pieno di mignotte la lista del PDL.
Ma mignotte, guarda, l'essere mignotte, tutto sommato, è l'elemento meno grave. Purché sia una mignotta del territorio, la mignotta di casa tua, non la mignotta di un'altra regione. Voglio votare la mignotta, non è che voto uno che è nato in Calabria in una lista in cui non so neanche.
Ma
che
perché
c'è,
ha messo la Brambilla? Perché ha ricandidato la Brambilla?
Ah, non ho idea.
E che ne so?
A tutti, tutti quelli che ha ricandidato sono penosi, cioè le liste di Berlusconi sono una delle cose più inqualificabili che si possano vedere. Quelle di Grillo sono uguali, con la differenza che non sappiamo chi sono, quindi nel non saperlo c'è da sperare che possano essere perfino meglio.
Atomi,
quindi,
dici tu, atomi,
il fatto
atomi.
Che tu non hai votato nessuno, hai votato tre persone.
Ma questi che sono polvere, sono polvere.
Uno dei quali non c'è e l'altro non è eleggibile perché è già senatore. Ma che roba è?
Traffico.
Dei fatti, dei delinquenti, dei ladri di democrazia.
Traffico, torniamo subito. Sei caldissimo, mi piace. Stasera sono d'accordo quasi su tutto, praticamente al 90%. Resta lì e non buttare giù il telefono come al solito. Abbiamo la pubblicità, no? Anzi, nel traffico, torniamo subito.
Capre.
Siamo qui 800 24 00 24 con Vittorio Sgarbi, grande conclusione di settimana. Quelle dichiarazioni ti sono piaciute, quelle sul fascismo della capogruppo del 5
Stelle? Quelle meritano una puntata lunedì prossimo.
Cioè?
Perché sono dire molte cose. L'ignoranza di questi è tale,
sì,
che dicono una cosa e poi si scusano ad averla detta. Ora, nel dire che il fascismo ha fatto cose buone,
sì,
non c'è evidentemente un appoggio al fascismo, ma un riconoscimento fotografico della realtà. L'enciclopedia Treccani è buona e attiva, porca puttana! E quando è stata stampata? E la scuola normale di Pisa, in cui c'è il famoso Settis, quando è stata rifondata? E gli scritti di Gentile? E le scuole archeologiche?
Sì.
E i restauri fatti all'Eptis Magna? E Marconi e Fermi cosa sono? Grillini di merda, che cosa sono? Sono meglio del vostro pensiero inesistente,
no.
Un pensiero rubato, un pensiero ovvio.
Però
allora,
scusami Vittorio,
Marconi
ma sono
fascista,
sì.
Fermi era fascista, Pirandello era fascista, lo erano orgogliosamente e siamo orgogliosi di loro. Ora o parliamo delle cose.
Però questi l'hanno detto, questa l'ha detto.
Parliamo del fatto che non c'era la democrazia. Ebbene, non c'è neanche adesso. Quando io voto un coglione che non va in Parlamento, ma fa il guru. Peggio che il fascismo.
Ho capito.
Questo è Grillo.
Però, scusami, sono stati i grillini ad aprire questa discussione sul fascismo buono con quella dichiarazione.
No,
è vero che poi hanno ritrattato.
Ma il fascismo non c'era. Poi dico, chi è che ha nominato Mussolini? L'ha nominato il napoletano dell'epoca, che era Vittorio. Non è che ha fatto un colpo di Stato. È arrivato nominato presidente.
Ma
del
i ministri dell'epoca, che ne so, Gentile erano molto meglio di
allora,
quelli che ci sono stati dopo.
Dell'epoca, a parte Gentile, che conosco tutti, che è stato ucciso dagli antifascisti. Ucciso dagli antifascisti.
Sì.
Vabbè,
certo.
Chiamano per esempio Bottai.
Sì,
Bottai,
sì,
che è stato un grande ministro,
sì,
ha fatto la legge di tutela del patrimonio artistico su cui abbiamo difeso nel dopoguerra tutto il patrimonio italiano.
Vabbè,
la legge del 1 giugno del 39, numero,
sì,
1089.
Parenzo
ma
dice...
chi se ne frega?
Ma
me ne fatto!
Avresti distrutto la Torre di Pisa senza quella legge, coglione!
Come
avete leggi a Agrigento per limitare il parco archeologico? Come se ne
ma me ne fatto di
capra! Stupido!
Ma ha ragione Vittorio! Ha ragione Vittorio!
L'Italia! E l'ha fatta il fascismo!
Scusami Vittorio, ma molto meglio!
Sono
leggi criminali! Sono leggi di speculazione selvaggia.
Però scusami Vittorio.
Niente di paleoliche il paesaggio, cretino.
Scusami Vittorio, però molto meglio alcuni ministri del fascismo che quelli che sono venuti dopo, per esempio.
No, questo non c'è dubbio. Rocco Gentile non era meglio della Gelmini? Gentile non era meglio della Gelmini?
E che ne so, dimmelo tu.
Croce non era meglio di Ornaghi? Imbecille di un Parenzo? Studia.
Ma che c'entra Croce? Ma si può ragionare in modo evidente? Ma scusami.
Il fascismo è un'espressione di pensiero politico pieno di lacune e di errori e pieno di azioni alte e importanti.
Ma quelle persone, ma questo è certo, ma quelle persone hanno condiviso una dittatura.
Ma se uno parte dalla dittatura, se uno parte dalla dittatura è tutto condannabile, allora non parliamo di nulla allora.
Certo. Non esiste tutto condannabile, non esiste tutto condannabile perché i regimi sono.
No, ma per dire, ma ti do ragione a te, nel senso, se uno parte parte dal fatto che uno dice la dittatura, allora non si può parlare di nulla. Allora sono tutti
è dittatura questa, scusa. Noi dittatura Berlusconi e Grillo non sono dittatura. Peggio di così.
Scusa un attimo, ma un ministro
calci il culo della gente che non può parlare e che non hai eletto è peggio del fascismo, Grillo. È proprio la negazione della democrazia.
Scusa un attimo.
Un uomo stupido, senza un'idea in testa, che inventa un partito in cui lui non c'è. Ma che roba è?
Scusami, ma
io metto lui e mandano la Lombardia a fare il presidente della Camera. Col cazzo! Questa è assoluta mancanza di democrazia.
Scusa un attimo, ma i ministri, che ne so, tipo molto meglio anche dei ministri del centrodestra, i ministri del fascismo?
Quello è un dato sereno, oggettivo. Quei quali ministri? I ministri del fascismo non sono mica, sono stati Grandi,
sì,
quello che ha fatto l'ordine del giorno fa cadere Mussolini,
sì,
sono stati Ciano, che era un ottimo ministro degli esteri in alcuni momenti, ucciso da Mussolini, dal suo suocero,
sì,
sono stati Bottai, che è stato un grandissimo ministro.
Cioè, rispetto a quelli del centrodestra, dici, no, cioè, sono a livelli proprio
Giovanni Gentile, Benedetto Croce, li abbiamo, non è che ci mancano.
E dall'altra parte che c'era invece? Gelmini, vabbè, non ne parliamo.
E dall'altra parte, voglio dire, il problema è che se dobbiamo discutere del fascismo, dobbiamo porre prima di tutto la pregiudiziale che ogni dittatura sarebbe come dire che Fidel Castro non ha fatto niente di buono.
Vabbè,
invece
non
è vero neanche questo. Cioè, la dittatura in sé ha una negatività genetica.
Sì,
questo
sì,
va detto per
sì,
sempre,
certo,
in maniera,
certo, certo.
Il che non vuol dire che non possa fare meglio della democrazia rispetto ad alcuni atti individuali, che sono per esempio il paragone fra le opere di Fuxas, che sono un crimine di regime, e l'Eur. Ecco che allora il fascismo ha generato un'architettura,
sì,
che anche Parenzo vede, e la DC ha generato, DC, PC e altra merda, le peggiori architetture degli ultimi 3000 anni.
E con questo chiudiamo, ti abbraccio, a presto, lunedì 18:30.
Piuttosto di cambiare idea, piuttosto di cambiarla, non la cambia.
Ah, non ti devono tagliare.
No.
Ah, no.
Ah, piuttosto.
Quello era piuttosto che votare Grillo, se io mi faccio tagliare le palle, che tanto a quest'età non mi servono a molto.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza,
so,
alle 8.
Lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Se ti piace così, va bene.
Radio 24. La passione si sente.